Quello che faccio oggi con voi è un tentativo, perché a mio modesto avviso noi siamo molto deboli nella presentazione di Genesi, di Adamo ed Eva. È un tentativo di dare qualche suggerimento, qualche linea, e prima ancora di far capire perché è importante. Però, pur essendo un tentativo, vi dico subito che io amo molto quello che dirò, cioè ci ho pensato, io sono veramente convinto di alcune cose e sono abbozzate, sono per lavorarci insieme, per riflettere anche con le domande che poi farete dopo. Parto da una prima affermazione, una prima premessa, secondo me importantissima. Per me le premesse non sono un modo per allontanare il problema, ma sono, se volete, più importanti ancora di quello che dirò. La mia sensazione che riprende la verità che dice il Papa, quindi il Papa dice che la catechesi oggi cade sulla creazione. Cioè, noi abbiamo una catechesi molto incentrata su Cristo, Cristo è importante chiaramente, ma in realtà la fede la si perde già quando non è chiaro cos'è il creatore, Adamo ed Eva. Ma Dio ha creato veramente il mondo, sì o no? Il bambino dice, ma no, l'uomo viene dalla scimmia, Dio non l'ha creato, e già la fede è persa. Cioè già dice, ma la catechesi dice cose poco serie, cioè la scuola, l'insegnante, cioè se non si sciolgono questi nodi, la fede si perde subito. Vi faccio una sequenza di domande, poi forse ne parleremo, non so. C'è il serpente, il bambino fa, chi è il serpente? La catechista dice, il serpente è il diavolo. E ha ragione, perché l'Apocalisse dice chiaramente, il serpente antico è il diavolo. E il bambino domanda, e chi è il diavolo? Boh. La persona dice, ma non sai quello che dici, cioè, ma di cosa mi parli? Cioè, mi vuoi dare una risposta che non mi spaventi, ma che sia seria? Cioè, io devo capire. Adamo l'ha creato Dio, Adamo, l'uomo c'ha l'anima? Cos'è l'anima? Perché il sesto giorno? Ma che cosa vuol dire? Ah no, ma non è così, lo dico in maniera esagerata, scherzando, no? Il Papa dice in maniera molto seria, a livello teologico e catechetico, se Dio non ha creato il mondo, Cristo non è il Salvatore. Cioè, che senso ha che Gesù sia il Figlio di Dio venuto in mezzo a noi se Dio non è il creatore del mondo? Il Natale non è il piccolo, noi abbiamo un'esaltazione alla mistica del piccolo, il bambino. Il Natale è il grande che si fa piccolo, non è il piccolo e basta, perché se è solo il piccolo, allora c'ho mio figlio, mio nipote e basta, chiudiamo. Il Natale è l'infinito che si fa piccolo. Pensate che nella veglia di Pasqua noi leggiamo Genesi 1 e poi la risurrezione, cioè la Chiesa nella sua sapienza non spiega la risurrezione se non spiega la creazione. È fondamentale, cioè la creazione appartiene al nucleo, non è solo la Pasqua, la fede della Chiesa non si regge sulla Pasqua, si regge sul Natale e sulla Pasqua, sulla creazione, il Natale e la Pasqua, ma se questo elemento è debole, ma che cosa vuol dire che Dio è venuto a salvare? Pensate, Lazzaro anche risorto, Cristo è risorto, ma anche Lazzaro, noi non siamo lazzaristi. Ci sono dei santi che hanno fatto dei miracoli di risurrezione. Non è la risurrezione di colui che è Dio, che è la salvezza del mondo. Cioè, non è la risurrezione di uno qualsiasi. È che quel Gesù è il Dio che insieme al Padre ha creato il mondo. Risorge il creatore che ha preso carne. Cristo, lo vedremo, è colui attraverso il quale è stato creato il mondo. Però se volete, e mi fermo, ricamo su questo perché ripeto, le premesse per me sono decisive, cioè o noi siamo convinti che sulla creazione si gioca a metà della catechesi, cioè o noi appassioniamo su questo o se no la fede è persa, se no è inutile tutto quello che diremo dopo, cioè sulla creazione, su Genesi si gioca almeno, l'altra metà è Cristo, ma la prima metà è la creazione, il peccato, l'anima, l'esistenza di Dio creatore onnipotente e così via, no? Faccio anche un esempio subito catechetico, poi arriveremo a delle proposte, no? Pensate per esempio a una tipica attività che voi sicuramente non fate, ma che ho visto fare anche in alcuni libri, eccetera. Lavoro sulla creazione. Sono 6 giorni, allora facciamo un'attività sul primo giorno, la luce, accendiamo la candela, secondo giorno facciamo un'attività sulle piante, un'attività sugli animali, eccetera, eccetera. E il bambino ci ride dietro. Ma tanto io non ci credo che la luce, gli animali, le piante le ha fatte Dio. Cioè, questo è un lavoro sulla natura, non sulla creazione. Cioè, il problema non è la natura, ma è la creazione. Cioè, nel disegno che fa un bambino non ci deve essere le piante, ma ci deve essere Dio che crea le piante. Cioè, la novità non è il lavoro sulle foglie. Quello già lo fa a scuola. Il problema ci deve essere Dio con le foglie. Se voi guardate queste immagini, sono un po' provocatorio ma mi diverto, guardate alla fine, nell'ultima pagina, voi trovate delle opere d'arte, fra virgolette, l'opera in alto è l'opera di un grandissimo grafico che si chiama Escher, Maurits Cornelius Escher, che ha fatto ingegneria, sono quelle strisce in cui si parte dalle forme geometriche e si arriva alle piante e così via, no? Quando è venuto a Roma, lui ha abitato vari anni a Roma, ha fatto delle litografie sulla, lui li chiama la creazione, su Genesi, ce n'è una per ogni giorno, no? Questa è per esempio la divisione delle acque di sopra e delle acque di sotto, che secondo me è meravigliosa, un po' scura, ma è meravigliosa. Però io più la guardavo, ho scritto un articolo con tutte le sette opere, con alcuni brevi commenti, e dicevo, cioè, non mi convince, è qualcosa che non mi qua. E poi improvvisamente ho detto, ma è chiaro, non c'è Dio, cioè, questo sono i mari, gli oceani, ma non c'è Dio. Se voi guardate Michelangelo, la trovate subito prima, c'è un esperimento di lettura, Michelangelo quando fa la divisione delle acque di sopra e di sotto, probabilmente questa che è a pagina 10, vedete che al centro c'è Dio con le sue mani spiegate, cioè il problema non è fare le acque, il problema è fare il Dio creatore. Un bambino che disegni le opere, la natura, non ha risolto niente, cioè ha detto che è bello che c'è la pioggia, che è bello che c'è il mare, ma non è questo il messaggio biblico. Se voi guardate ancora per farvi capire come c'è un'immagine che dipende da una visione teologica che si ha, tornate all'ultima pagina, vi accorgete che invece questa miniatura medievale, questa è una miniatura medievale che si rifà, quella in basso, si rifà a una scuola cosiddetta di Chartres, la grande cattedrale che sta vicino Parigi, dove c'era una scuola, una delle prime scuole filosofiche, teologiche, eccetera, che si sganciava dai monasteri in cui nella città si cominciava a studiare, e guardate che Dio creatore è rappresentato con il compasso, idea geniale, cioè perché Dio non crea direttamente come Michelangelo, ma Dio crea dando una legge, è chiaro che gli uomini di Chartres non sapevano ancora del Big Bang, poi ci arriveremo al Big Bang, no? Ma la loro idea era già chiarissima, Dio non è che crea direttamente un adulto, ma Dio dà alla materia una legge con il compasso, in maniera che un embrione può diventare un adulto, cioè quindi io posso credere in Dio, ma devo studiare la legge che Dio ha dato alla materia, cioè la materia ha una legge che lui ha stabilito con un calcolo geometrico, con il compasso, con la sua onniscienza, con la sua grande capacità, e allora è vero sia che Dio ha creato il mondo, sia che il mondo ha una sua legge interna, e quindi è l'inizio della scienza. La scuola di Chartres diceva che ogni vero prete deve studiare la scienza, la geometria, la musica, non deve solo studiare la scrittura. Perché come funziona le leggi della materia lo si capisce solo attraverso lo studio scientifico, non basta leggere la Bibbia, no? Però, torniamo indietro, non solo sulla creazione si può perdere la fede. E ripeto, voi lo vedete subito l'imbarazzo dei bambini, cioè è evidente secondo me, se voi ci pensate è evidente che lì casca l'asino. Ma è evidente anche che sulla creazione si trova la fede. Cioè la creazione è uno degli elementi in cui in realtà si fonda l'annunzio della fede. Riprendo due immagini secondo me meravigliose da un autore che è un ebreo ateo volteriano nicciano che si è convertito al cristianesimo da poco, si chiama Fabrice Ajaj, trovate un lungo testo a pagina 1 suo, ma senza leggerlo ve lo commento così in maniera un po' teatrale come faccio io, no? Lui dice la fede nella creazione è l'antidoto contro due grandi atteggiamenti. Primo atteggiamento che la creazione distrugge, il fondamentalismo. Voi sapete che il fondamentalismo è quell'atteggiamento religioso presente oggi nel mondo, pensate a Al Qaeda, a Bin Laden, eccetera, dove io credo che Dio è il creatore onnipotente, ma odio l'uomo. Cioè, io credo talmente in Dio che non amo l'uomo. Io amo talmente Dio che odio gli americani, allora mi butto contro gli americani perché Dio è creatore ma gli americani sono brutti. E Ajaj fa questo esempio, dice è come se uno andasse per strada e incontrasse Dante, un gruppo di ragazzi trova Dante che passeggia, siamo nel 1300 eccetera, e gli dicono Dante, tu sei il poeta più bravo del mondo, sei il migliore poeta che mai ci sia stato. Dante li guarda e gli fa... E voi quali versi miei avete letto? li amate i miei versi? E i ragazzi fanno, beh no, veramente non abbiamo mai letto neanche un solo verso. E allora come fate a dire che sono un bravo poeta se non leggete i miei versi? Se io sono un bravo poeta vuol dire che vi piacciono i miei versi. E lui dice così con il creatore, cioè se il creatore è bravo, ma allora tua moglie ti piace, allora tuo marito ti piace, cioè li ha fatti lui, tuo figlio, l'Italia, anche i politici italiani, cioè la creazione vuol dire che il mondo l'ha fatto lui. Se lui è il creatore vuol dire che ti deve piacere il mondo, se il mondo non ti piace vuol dire che il creatore è un imbecille. Solo se il creatore è il creatore onnipotente, allora è chiaro che il mondo è bello. Allora lui dice la creazione è il grande antidoto contro il fondamentalismo, contro chi divide il creatore dalla materia. Se Dio è il creatore, ma allora cavolo la vita è bella, ma allora la mia famiglia, ma allora certo ci sono problemi, certo l'Italia ha una serie di problemi non piccoli, ma non è che possiamo dire che tutto va male, l'ha fatta lui, lui ha fatto noi, lui ha fatto l'Italia, lui ha fatto i nostri ragazzi, li saprà fare, cavolo. Poi certo bisogna, c'è il peccato, ma li ha fatti lui. Secondo grande cosa che dice Ajaj, la creazione è l'antidoto contro l'agnosticismo. Voi sapete che l'agnosticismo è quella idea filosofica, teologica, spirituale, per cui io non so se Dio c'è o non c'è. L'agnostico è diverso dall'ateo, cioè l'ateo è convinto di poter dimostrare che Dio non c'è e non è serio filosoficamente. Se volete scherziamoci pure, un paradosso che noi abbiamo persone come Odifreddi che parlano sempre di Dio, cioè è la cosa più interessante del mondo, parlano sempre di Dio, cioè devono dimostrare che Dio non c'è perché capiscono che è la cosa più interessante del mondo. L'agnostico è più serio e meno dogmatico, l'agnostico dice non lo so. Mi ha fatto sorridere, avete visto in questi giorni c'era la settimana della scienza a gennaio, settimana della scienza, incontro sulla scienza, eccetera, titolo della settimana della scienza, la felicità. Meraviglioso, cioè cosa c'entra la scienza con la felicità? Cioè è evidente che se tu in una settimana di scienziati aperta alla città di Roma parli della felicità, stai dicendo che l'uomo ha bisogno di qualcosa che supera la scienza. L'agnosticismo dice, io non so se Dio c'è o non c'è. Notate, arriveremo poi a vederlo, Darwin non era ateo, Darwin era agnostico, cioè Darwin diceva che uno poteva essere tranquillamente credente e accettare la sua teoria dell'evoluzione. Quindi Darwin non è contro la Chiesa, non è contro Cristo, di per sé lui ha detto che si può essere tranquillamente della sua idea e insieme credenti addirittura preti e papi, ma questo è un altro discorso. Ma l'agnostico dice Dio c'è o non c'è, non importa, posso vivere tranquillo perché tanto la vita non cambia, cioè Dio è sopra, non c'entra, il creatore è lontano, forse c'è, forse non c'è, eccetera, ma tanto io nella mia famiglia, nella mia vita. E Ajaj dice alta, attenzione, non è vero che se Dio c'è o non c'è non cambia niente. Notate, sto parlando di Dio prima ancora che di Cristo, cioè sto provando a dirvi che noi dobbiamo tornare a parlare di Dio. Quello che non è chiaro oggi è se è importante credere in Dio. Non è solo importante dire che Dio si è rivelato in Cristo, lo vedremo la prossima volta, ma è importante dire che con Dio o senza Dio cambia tutto. È vero o non è vero che con Dio o senza Dio cambia tutto? Allora Jacques dice, guarda che se tu ami veramente tuo figlio, ami veramente la tua ragazza, ami veramente tuo marito, ami veramente tuo papà, cambia tutto se Dio c'è o non c'è, perché se Dio non c'è, tuo figlio non ha alcuna speranza, tuo figlio è destinato a morire e a tornare vermi, cioè è proprio quando tu ami veramente un altro che desideri la sua eternità. L'amore non può essere a tempo, io non posso dire amo la mia ragazza e sì poi dopo se 10 anni muore sotto una macchina chi se ne importa. Io so che è decisivo se Dio c'è o non c'è, perché altrimenti il mio amore ha le ore contate. Ed è proprio l'amore per l'altro che mi fa entrare nell'ottica del desiderio di Dio. Cioè non è Dio contro la creatura, ma più amo Dio più amo la creatura, più amo la creatura più cerco Dio. Sapete che l'amore deve essere eterno, questo tutti ci prendono in giro, ma poi in realtà vanno a mettere i lucchetti su Ponte Milvio, perché l'amore, se è a tempo, se io amo uno e poi dopo quello mi cornifica, io sono spacciato, cioè io mi sono illuso, io ho bisogno di sapere che l'amore dura e vince anche la morte, cioè l'amore deve essere così eterno che deve vincere non solo il peccato, non solo il tradimento, ma deve vincere la morte. Vi faccio un altro esempio che mi è piaciuto molto, collego un altro testo, è Sicari, quello che scrive le storie dei santi, un carmelitano, leggete qualsiasi storia dei santi sua, sono bellissime, sono. E lui dice questa cosa, sapete che Epicuro, questo antico filosofo, aveva detto, la morte non è un problema, perché finché ci sono io la morte non c'è, quando c'è la morte non ci sono io, e quindi la morte non è un problema, cioè finché io vivo, perché mi devo spaventare, perché sono vivo, quando lei sarà arrivata io non soffrirò più, quindi la morte non è un problema. Sicari risponde, a parte che non è così vero, perché io man mano che passano gli anni mi accorgo cosa vuol dire che corro di meno, che mi viene l'asma, che la gamba non ha la stessa freschezza, cioè, ma soprattutto questo è un discorso solipsistico, cioè pensa che l'uomo sia solo, ma l'uomo è uno che ama gli altri uomini. Se io amo mio figlio, se io amo mio padre, amo la mia ragazza, se lui muore, la morte c'è e io ci sono ancora. Cioè il problema non è la morte mia, è la morte dell'altro. Allora ci sono situazioni in cui io sono vivo, ma io voglio l'altro, che invece non posso abbracciare. Cioè io ho bisogno di mio figlio, ho bisogno di mio padre, ho bisogno della mia ragazza, io non posso pensare, io posso anche accettare di morire io. Un padre può anche dire, io muoio, basta che salvi mio figlio. Ma quello che non può accettare è che muoia suo figlio e si salvi lui. Questo è il dramma dell'uomo, cioè il dramma dell'uomo è una sete di eternità che però senza Dio non trova risposta. Cioè l'uomo ha un desiderio di eternità ma non risponde a se stesso. Capite che la questione di Dio è ciò, la Chiesa dice l'agnostico non è saggio. Perché in realtà più ama, più si pone la domanda, capisce che non è vero che non cambia niente se Dio c'è o non c'è, anzi, se Dio c'è o non c'è, cambia la gioia del suo amore, cambia la serenità del suo rapporto con suo figlio, con sua moglie, con gli amici, con le cose che fa. Mi seguite più o meno? Si capisce almeno qualcosa? Bene. Due note metodologiche prima di entrare poi nella spiegazione dei testi, che è quello che a me che è il mio compito, ma se non chiariamo le premesse non ci. Faccio due proposte, anche qui sono un po' provocatorio, so di dire cose che non sono scontate nella catechesi, però mi sembra interessante rifletterci e ripeto, sono discutibili, prendetele come non oro colato, ma come delle riflessioni di un povero prete, come tutti i preti che sono qui e come tutti i laici e le suore che sono in mezzo a noi, no? Prima cosa, noi dobbiamo riunire la Bibbia e il credo, cioè al ragazzo non interessa semplicemente cosa dice Genesi, primo capitolo, secondo capitolo, cioè primo giorno, secondo giorno, cos'è la costola, cos'è, ma al ragazzo interessa la teologia, interessa la verità, è vero o no che Dio ha creato il mondo? Questo è il credo, questa è la verità, cioè non gli interessa la forma letteraria che ha il testo di Genesi 1 o di Genesi 2, ma vuole sapere se è vero e che cosa cambia se è vero, il peccato originale è vero sì o no? Noi a questo dobbiamo rispondere, cioè il dogma, la Bibbia, il dogma, la teologia è una chiave importante tanto quanto la lettera del testo biblico, cioè il problema è il rapporto che esiste fra il testo biblico e la fede della Chiesa. Allora noi non possiamo limitarci a leggere i sei giorni, ma dobbiamo dire che cosa dice la Chiesa, cosa vuol dire credo in Dio Padre Creatore Onnipotente? Cosa vuol dire Creatore? Cosa vuol dire Onnipotente? Cosa vuol dire Padre? Cosa vuol dire peccato originale? Cosa vuol dire diavolo? Cosa vuol dire anima? Cioè che è una domanda, anche se non c'è direttamente nella Bibbia, è una domanda di verità. Vi ho messo all'inizio un testo, secondo me meraviglioso, quando l'ho letto ho esultato di gioia, di Agostino. Agostino nelle Confessioni arriva a un certo punto dove ricorda quando è diventato cattolico da manicheo. Voi sapete che i manichei pensavano che la carne l'avesse fatta un Dio cattivo, un demiurgo. Allora Agostino diceva questo, la mia anima l'ha fatta Dio, il Dio del Nuovo Testamento, ma la mia carne l'ha fatta un Dio cattivo. Cioè non è una creatura di Dio la mia carne, quindi perché io desidero sessualmente la donna di un altro, perché sono goloso, perché sono pigro, perché la mia carne l'ha fatta un Dio cattivo, e allora la mia carne è cattiva, e però non gli quadrava questa cosa, finché lui non ha capito che la sua carne non era cattiva, la sessualità, la lingua, le papille gustative, lo sguardo, non si è battezzato. E lui dice in questo testo, se io mi trovassi dinanzi a Mosè, non gli chiederei l'aramaico, il greco, l'ebraico, gli chiederei: ma è vero quello che dici? Dio ha creato il mondo, sì o no? Secondo me in questa domanda di Agostino c'è la domanda del nostro contemporaneo e, se volete, la domanda nostra. Cioè, noi dobbiamo nella catechesi arrivare a dare risposta a questa domanda: che cosa è vero, che cosa non è vero, che cosa significa? Seconda nota metodologica, anche questa breve: Genesi, ci invita il Papa, ci invita la De Verbum, eccetera, è un testo che va letto unitariamente. Chi di voi esegeta, i preti, eccetera, sanno che esiste una metodologia che si chiama esegesi canonica, che non prende un capitolo, non prende Matteo, Marco, Luca, ma prende l'insieme della scrittura, cioè è una lettura unitaria della Bibbia, una lettura in cui si vede l'unità. Allora, non sarà che Genesi 1 e 2 dobbiamo leggerli insieme? Di solito in un libro metodologico di una scuola, un testo di religione, un libro di catechesi, si dice: prendete o Genesi 1 o Genesi 2. E io dico: ma non sarà meglio prenderli tutti e due? Adesso proverò poi a farvi vedere degli esempi, no? Cioè, perché non sarà che prendendo solo uno è esattamente lì, non si riesce più a spiegare che cosa voleva dire? Se volete ne parleremo, la stessa cosa che viene per il Vangelo, cioè al ragazzo non importa la versione di Marco, di Matteo, di Luca del battesimo, importa che cos'è il battesimo di Gesù, cioè quello che fa l'artista, cioè l'artista deve fare un quadro sul battesimo, deve fare Dio che crea l'uomo, Michelangelo non fa Genesi 1 e Genesi 2, fa la creazione dell'uomo, punto, cioè deve ridurre ad unità. La catechesi è un luogo di sintesi, non di spezzettamenti. La catechesi può spezzettare, ma poi deve unificare, deve riunire, perché bisogna capire il cuore, e il cuore è uno. Ci sono tanti approcci, ma bisogna unificare, no? E allora, se almeno questo non è del tutto chiaro, ma almeno qualcosa si è capito, almeno qualcosa, proviamo a fare questo lavoro vedendo una serie di punti. Sicuramente il tema del male lo rimanderemo la prossima volta, perché come è stato in altre prefetture non riesco a finirlo, quindi del serpente ne parleremo alla prossima puntata. Ma intanto vediamo la parte previa. Primo punto, parto da un punto, lo scelgo diciamo perché mi piace, perché mi sembra centrale, anche se non è necessariamente il punto di partenza. Genesi ci dice in due modi diversi che l'uomo è la creatura più bella, la creatura più grande, la creatura più importante, la creatura meravigliosa agli occhi di Dio. Come lo fa? Prendete il punto 1, poi se volete riapprofondire. Genesi 1, come sapete, mette l'uomo alla fine del sesto giorno, cioè c'è prima la luce, la separazione delle acque, le piante, gli animali. Nel sesto giorno ci sono animali selvatici, poi animali domestici, il cane, il gatto, il canarino, il passerotto, il pappagallo, eccetera, scherziamo, e poi si arriva all'uomo. L'uomo è l'ultima delle creature, l'ultima. Poi, andate pochi versetti dopo, Genesi 2, l'uomo è la prima delle creature, cioè c'è prima l'uomo, poi allora Dio crea le piante, perché così l'uomo le può lavorare, può non stare con le mani in mano ma lavora, poi l'uomo è solo, allora Dio crea gli animali, poi gli animali rendono sempre solo l'uomo e allora crea la donna. Quindi la sequenza è uomo, animali, piante, donna, mentre qui è animali, piante, uomo e donna. Allora, a parte che questa doppia cosa ci fa già capire che l'autore ebraico non era così sciocco che si contraddiceva, cioè il testo non vuole dire l'ordine esatto delle cose, perché sennò avrebbero cancellato uno dei due capitoli, questo è chiaro, no? Cioè il valore di questi capitoli è un altro. Notate un'altra piccola nota, è il popolo ebraico che ha scritto Genesi, cioè Genesi, questo dobbiamo dirlo, non è un testo cattolico. La Chiesa mantiene Genesi per amore di Israele, per amore del popolo ebraico. Israele è stato così saggio da aver avuto questa rivelazione, che la Chiesa ama talmente Israele che non può rinnegare questi testi. E Gesù, pensate al matrimonio, dice: ma in origine Dio li fece maschio e femmina. Gesù conferma che la rivelazione al popolo ebraico è vera. Quindi noi non stiamo leggendo un testo cristiano, questo va detto ai bambini, ai ragazzi e agli adulti. Noi è per amore a Israele e alla verità del rapporto Dio-Israele che noi diciamo Genesi è vero. La Chiesa accoglie da Israele il testo di Genesi, no? Allora, perché si dice l'ultimo, perché si dice il primo? Sembra una contraddizione assoluta, cioè come fa una cosa a essere l'ultima a essere la prima? Chiaramente è un modo di dire, molto bello ma molto vero, cioè non è un mito, non è un sì, è una verità, che l'uomo è arrivato proprio come la cosa più grande che è uscita per ultima. Vi faccio alcuni esempi per dirvi come lo si potrebbe spiegare e come si arricchisce di significato, no? Se per esempio un bambino a Natale, chi è di voi è nonno, genitore, vi avesse chiesto una cosa X, per esempio la PlayStation K3005,7B28745-_, eccetera, eccetera, voi cosa fate? La mamma intelligente, prepara un primo pacchetto con delle scarpe nuove. Con il tacco, casomai, e il bambino dice: ma cosa me ne importa? Secondo pacchetto c'è un libro con un romanzo, perché lui impari a leggere, il bambino dice: terzo pacchetto ci sta un maglione per il freddo, quarto pacchetto ci sta un bastone perché poi l'estate in montagna. Io a mia mamma gli dicevo: mamma, tu i maglioni non sono un regalo, me li devi comprare perché sei mia mamma, cioè questo è un dovere, non è un regalo, il regalo sono i modellini. Poi arriva all'ultimo pacchetto, lo apre e trova la PlayStation K2005, cioè la cosa per ultima, la cosa più bella, si tira fuori per ultima, perché è la più bella. Pensate quando si mangia, io sono fatto così, se ho un pezzo, c'ho una pizza, se c'ho un punto dove ci sta il basilico, il parmigiano, la mozzarella, quel pezzo lo lascio per ultimo, perché è il più buono, cioè la cosa migliore ti deve restare il gusto in bocca. Pensate, sempre per scherzare, no? Per recitare un po', così. E, per esempio, noi preti abbiamo imparato che la cosa più grande nella confessione si dice per ultima, quindi noi non facciamo subito la morale. Una persona viene e dice: ah, sa, don Andrea, ho detto delle bugie, poi non ho pagato il biglietto dell'ATAC, e poi sì, con mia suocera l'altro giorno ho avuto un piccolo... sì, figliolo, e ci sono altre cose... sì, veramente sono 15 anni che tradisco mia moglie con la mia segreta. Cioè, la cosa grossa la dici per ultima, perché è difficile, perché è grande, perché è importante, perché quella è la cosa che conta, no? Alla Genesi che cosa vuole dire? A parte che dice chiaramente che c'è uno sviluppo, no? Ma quello che gli interessa non solo la sequenza dei 6 giorni, quella cosa non serve nella catechesi, è inutile far fare i 6 giorni ai bambini, non serve a niente. Quello che serve è dire che l'ultimo, il più bello, è l'uomo. In ebraico, fra l'altro, si dice era molto buono, era tov meod, in ebraico, cioè tutto era buono, bello, ma l'uomo è bellissimo. Pensate a livello spirituale, vuol dire che io trovo Dio non vedendo le Seychelles, vedendo la barriera corallina Sharm el Sheikh, io trovo Dio vedendo mio figlio è più bello di Sharm el Sheikh, cioè l'uomo è più bello di Sirio, di Andromeda, di Marte, delle galassie, cioè l'uomo è bellissimo, mio marito è la prova dell'esistenza di Dio, non è l'Himalaya, cioè mio marito è più bello dell'Himalaya. È questo che l'uomo non crede, cioè l'uomo non crede alla sua bellezza. Oggi l'uomo dice: io vedendo la natura trovo Dio, vedendo la mia famiglia non lo trovo. Genesi è un pugno nello stomaco per dire, se volete è una liberazione, è l'esaltazione della dignità dell'uomo. L'uomo è lui, l'opera del creatore. Secondo capitolo, la prima cosa, cioè perché l'ultima è anche la prima? Se ci pensate è lo stesso meccanismo, cioè pensate quando per la prima volta avete fatto, negli antichi tempi non c'era il test, ma c'era il ciclo che non veniva, avete saputo che aspettavate un bambino, una donna lo sente, lo sa che c'è un bambino, no? Si diceva che entro il terzo mese, entro le famose 12 settimane non si dice, no? E finché non lo dice, era la prima cosa che volevate dire, cioè vedevate il padre, la madre, l'amico, lo doveva, cioè la cosa più importante si dice subito, cioè anche se verrà dopo, io ce l'ho in mente, cioè la cosa che ho dentro la capoccia è la prima cosa, è quella che ho in mente, la prima che penso quando mi alzo, l'ultima che penso quando mi addormento. Pensate quando tornate da un viaggio, no? Un ragazzo torna da un viaggio, rivede la sua ragazza, non la vede da 3 settimane, ho pensato sempre a te, ti ho portato questa cosa che desideravi, cioè la prima cosa noi la tiriamo fuori. In Efesini 1:4, testo di San Paolo, San Paolo dice: Dio ha pensato a noi prima della creazione del mondo, cioè prima di creare Sirio, le galassie, prima dei 14 miliardi dell'evoluzione dal Big Bang, Dio ha fatto il Big Bang per me, il Big Bang è stato fatto per arrivare a te, perché tu eri il primo dei suoi pensieri, non sei una cosa capitata per caso, ma sei l'origine del suo pensiero. 14 miliardi di anni per arrivare a voi, capite? Dio ce l'ha messo, cioè, siete importanti, siamo importanti, siamo belli. C'è un'espressione meravigliosa di von Balthasar, questo grande teologo del secolo scorso, svizzero, un gigante, forse il secondo dopo De Lubac fra i più grandi teologi del secolo scorso, ho letto un testo recente fulminante, dice così: cerchi una prova? La prova sei tu. Cioè, vuoi una prova dell'esistenza di Dio? Tu sei la prova dell'esistenza di Dio. Cioè, ci credi che sei così bello da essere prova dell'esistenza di Dio? Noi siamo tutti orgogliosi, però poi non ci piace il naso, non ci piace l'orecchio, il seno, la gamba, lo sport, l'intelligenza, la laurea che non abbiamo. Cioè, Dio dice che tu sei un capolavoro di Dio, tu sei la prova dell'esistenza di Dio, il tuo occhio. Pensate come è fatto l'occhio umano, cioè l'occhio umano è molto meglio di un computer. Ho ascoltato una volta Paolucci, il direttore dei Musei Vaticani, che spiegava Caravaggio, diceva, lo dico, lui è un grande, parla in italiano finissimo, non come faccio io, ma lui diceva, lo sintetizzo in maniera lonardesca, no? Io odio quelli che con l'iPad fotografano Caravaggio, Michelangelo, hanno il telefonino, quelli non capiscono niente, cioè l'uomo le deve vedere, il computer è l'occhio, non è questo. Velázquez ha visto il cavallo di Caravaggio della conversione di Paolo, lo ha visto, è tornato in Spagna e dopo 7 anni lo ha ridipinto uguale, perché gli era entrato nell'occhio. Come fa l'occhio a vedere in maniera così precisa, se è attento? La capacità di perdonare, di credere, di sperare, di amare. L'uomo è il più grande. L'uomo è la creatura che è prova, se io mi devo meravigliare di come sono fatto. Io sono bellissimo. Anche se non lo sono, noi dobbiamo credere di essere bellissimi, dice Genesi. Il popolo ebraico dice, voi dovete credere questo, perché è vero, perché Dio ha fatto la più meravigliosa delle sue opere, l'ultima, la prima, è l'uomo e la donna. Anche la donna, notate, non è vero che è l'uomo, ha fatto l'uomo e la donna. Secondo punto, però Genesi dice che questo uomo così unico è particolare perché da un lato materiale, dall'altro ha una natura spirituale, cioè l'uomo è come una realtà strana, un mistero, fatta di due cose che è molto difficile mettere insieme, ma che in realtà nell'uomo stanno insieme benissimo. Prima cosa, la materia, la carne, la natura, eccetera, no? Pensate Genesi 1 come lo dice? Lo dice mettendo l'uomo nel sesto giorno, che è lo stesso giorno degli animali, cioè l'uomo, pur essendo la più bella creatura, non c'ha manco un giorno solo per lui. Cioè nel giorno dell'uomo viene creato pure il pappagallo, viene creato pure il gatto, cioè è talmente parte della materia che non c'ha manco un giorno solo per lui. Per cui scherzando, se la donna guarda il marito che lascia i pedalini o le mutande zozze, potrebbe dirgli sei proprio una bestia, sei un animale. E ha ragione, cioè l'uomo è un animale. Se l'uomo si volta alla moglie che sta sempre lì, è questo e quell'altro, ti sei dimenticato, te non mai portato, e dice ma sei proprio un animale, basta, c'ha ragione, cioè noi siamo veramente animali. Noi non siamo puri spiriti, noi abbiamo una parte materiale. Il secondo capitolo lo dice in una maniera altrettanto bella, se volete anche più complessa, ma Dio prese la polvere, in ebraico si dice Adama, dalla polvere plasmò Adam, Adama, Adam, si potrebbe tradurre in italiano, dalla terra Dio plasmò terrone, cioè Adam non è un nome proprio, vuol dire terrone, fatto di terra. Dalla polvere plasmò polveroso, dal fango plasmò fangoso, dalla terra plasmò terroso. Cioè, Adam è un nome che vuol dire la terrosità dell'uomo. L'uomo è fatto veramente di terra. Quindi, notate di nuovo, i due capitoli, li leggo insieme, non separatamente, no? Cioè, in due maniere diverse ci dicono che il popolo ebraico aveva chiaro che l'uomo è bellissimo, ma è un essere estremamente concreto, fatto di terra. Facciamo di nuovo degli esempi spirituali che aiutano a capire il significato. Mi seguite sempre, si capisce quello che dico? Almeno in parte. Una volta mi ero posto questa grande questione filosofica, perché io sono filosofo, ho studiato filosofia a Villa Mirafiore, eccetera, diciamo cavolate, ma è vero, e mi domandavo questo, ma perché Dio ha fatto la vita che bisogna mangiare tutti i giorni? Ci si alza, la mamma prepara la colazione, il cornetto, caffè e latte, eccetera, il tè per quelli che non amano il caffè, poi dopo merenda a metà mattinata con il panino, il tramezzino, oppure l'altro cornetto, oppure la bomba con la crema, poi a pranzo carbonara, la cotoletta, poi dopo l'insalata, poi dopo il mandarino, poi al pomeriggio serve di nuovo il tè con i biscotti, poi dopo la sera è sempre pulire, lavare, cucinare, la sera il brodo, la pastina, il minestrone, la caprese, cioè, ma non poteva fare la vita che bastava un mese, cioè mangiavi una volta ogni 3 anni e basta. Poi dopo un po', pensandoci, perché voi sapete che a me piace mangiare, mi sono dato questa risposta, no? Quella terra con cui è fatto Adamo, quegli animali con cui è fatto l'uomo in Genesi 1, è così vero che tu la terra la metti dentro ogni volta che fai colazione, cioè in realtà sei talmente plasmato dalla terra che se non fai colazione non baci, non studi, non preghi, non ami, non perdoni, cioè tu non perdoni solo col cervello, ma perdoni con l'insalata, perdoni con il cornetto, perdoni mangiando. Cioè l'uomo è veramente fatto di terra, per cui non c'è amore dell'uomo che non passi per la terra. La terra ti è necessaria, la terra ti ricorda che Dio non ti ha creato solo quando sei nato, ti crea ogni giorno dandoti il cornetto, cioè il cornetto ti ricorda che la vita non ce l'hai tu, ma la fa lui, la fa il cosmo che lui ha fatto il cosmo perché tu mangiando il cornetto possa studiare, possa prendere appunti delle cavolate che dice Don Andrea, cioè Dio ti ha creato stamattina con il cornetto perché tu possa prendere appunti. Allora ringrazia, cioè la creazione è motivo di ringraziamento, cioè il mondo intero lo mangi, lo bevi, lo prendi con il sole, lo prendi con l'abbronzatura, lo prendi con l'aria e allora puoi vivere, Dio ti crea attraverso la materia. Capite che questo è molto interessante, pensate il grazie nelle famiglie, no? Cioè quando io dico grazie a mia moglie che ha fatto la carbonara, non è solo, io dico tu mi stai dando la vita, cioè non è che mi stai dando un piatto, tu mi stai dando l'esistenza. E voi sapete quanto male c'è quando non ci si ringrazia, no? Il marito che dà i soldi per comprare gli spaghetti sta portandoti la vita, non una cosa. Il grazie riconosce che ti sta dando l'esistenza. E voi capite che è per questo che la fede cristiana ama la creazione e mangia la creazione. Pensate, trovate un testo, pensate che San Francesco, questo secondo me va detto ad alta voce, San Francesco non era vegetariano, San Francesco predicava gli uccelli, ma poi le quaglie se le mangiava arrosto. San Francesco non era vegetariano, a Natale lui diceva che tutti i frati dovevano mangiare la carne, perché? Perché il creato è fatto per l'uomo. Pensate che in Marco, che è il compimento di Genesi, il Vangelo di Marco, capitolo 7, c'è un testo meraviglioso che dice, testo straordinario, siccome Gesù diceva che il peccato esce dal cuore e non entra dal cibo, mangiando il maiale per esempio, in questa maniera Gesù dichiarava mondi tutti gli alimenti, cioè non c'è cibo che sia vietato all'uomo, perché Dio ha fatto tutta la creazione per l'uomo, e allora non, si mangia tutto. Pensate se ci fosse un'altra religione in Italia, nella storia, qui sono le radici culturali dell'Europa, noi non avremmo i cappelletti in brodo, i tortellini, lo speck, la salsiccia, il passito di pantelleria, il moscato, il brunello, cioè perché noi prendiamo l'alcol, perché mangiamo il maiale, perché mangiamo il vitello, perché mangiamo l'insalata, perché non siamo vegetariani, poi se uno vuole essere vegetariano fatti i suoi, basta che non dica che Cristo era vegetariano, cioè Cristo la carne la mangiava e stava benissimo. E non era cattivo perché la violenza non viene dal fatto che tu mangi la carne, perché non è quello che ti... anzi, quello è amare la creazione, va rispettata, va... ma non è un problema, cioè... questa è la radice culturale dell'Europa, cioè noi siamo fatti di carne. E notate, chi ama, chi non ama la carne, non ama l'altro, eh? Cioè se voi dite a un ragazzo, ah, un papà dice, ah, io ti amo perché ti penso... Sì papà, ma le serrande della mia stanza sono rotte, no, io non posso, la lampadina non l'hai riparata, cioè non si, qui fa freddo, cioè io non amo l'altro amando l'idea della, io amo la carne dell'altro, cioè la carne è il pilastro della salvezza, questa è la creazione, Dio ha creato la tua carne. Pensate un'altra cosa che si potrebbe collegare, no? Che pensate alla reincarnazione, l'idea della reincarnazione è un'idea per il cristianesimo, come dire, che noi rispettiamo chi ce l'ha, però noi sentiamo che è fastidiosa, che è, se volete, addirittura orrenda, fra l'altro il buddismo lavora per uscire dalla reincarnazione, cioè i veri buddisti non amano la reincarnazione, ma non vedono l'ora che finisca. Cos'è la reincarnazione? L'idea che lo spirito è importante, la carne non conta niente, al punto che tu avrai sempre delle carni nuove, quindi tuo nonno sei tu, poi poi ci saranno delle generazioni, cioè siamo sempre gli stessi che ci ricicliamo, che rifacciamo. No, la tua carne è unica. Se tu fai un figlio ci sarà, se non lo fai non ci sarà. Cioè tu hai un'unica occasione da giocare, la tua carne. Non c'è la tua anima e tante carni, c'è la tua anima in una carne. Se la fai, la vivi bene, bene, se la sbagli, è sbagliata, cioè non c'è girone di ritorno. È un'unica cosa, c'è il perdono, c'è la vita eterna, ma è una la vita, no? Però, terzo punto, continuate a seguirmi, spero di sì, l'uomo è carne, l'uomo è materia, ma l'uomo non è solo materia. L'uomo ha una realtà che Israele percepisce come misteriosa, cioè l'uomo, a differenza degli animali, che non sono misteriosi, ha un mistero. Genesi 1 lo descrive dicendo che l'uomo fu creato a immagine e somiglianza di Dio, cioè anche gli altri esseri viventi sono vivi, ma solo l'uomo ha l'immagine di Dio. Anche la donna, notate, eh? Cioè vedendo la donna io vedo Dio, vedendo l'uomo, cos'è questa immagine? Questo è quello che dobbiamo spiegare. Che cosa vuol dire che l'uomo è fatto a immagine di Dio e questo lo differenzia dalla scimmia? Dov'è la differenza? Dove si vede? Secondo capitolo dice una cosa diversa: Dio soffiò nella narice dell'uomo uno spirito di vita, cioè anche gli altri esseri sono viventi, ma solo nell'uomo Dio mette un soffio suo che viene da lui, no? Notate, sono di nuovo due immagini diverse, ma che dicono la stessa cosa, cioè che il popolo ebraico percepiva che l'uomo non era solo materia, l'uomo era spaghetti alla carbonara, ma era anche qualcosa che supera. Questa è l'altra grande questione di oggi, no? Cioè, in che senso l'uomo è diverso dalla scimmia, eccetera, no? Michelangelo, ve lo dicevo prima, se voi prendete il famoso riquadro della creazione, fa una cosa che non è nell'uno nell'altro, questo deve fare la catechesi, cioè Michelangelo è il più grande esegeta della creazione, vale più di Sogin, di Alonso Schecker, di Westermann. Michelangelo non è né il soffio, non è neanche l'immagine, perché Adamo è Dio è anziano con la barba, Adamo è giovane, ma lui inventa questo sfiorarsi delle dita per dire che qualcosa di Dio passa nell'uomo, cioè si inventa un'immagine, questo è quello che deve fare la catechesi, cioè deve fare come Michelangelo, cioè deve dire una cosa che faccia capire la sintesi di ciò che è il messaggio biblico, no? Allora diciamolo con una parola semplice e poi dopo lo traduciamo in esempi. Che cos'è questa natura spirituale? Che cos'è l'anima dell'uomo? L'anima è una parola greca di Platone, di Aristotele, eccetera, è una parola che c'è anche nella Bibbia ebraica. Il cristianesimo la prende approfondendola, cambiandola, cioè dice che l'uomo ha un'anima, ha una natura spirituale, ci può anche cambiare la parola, la cosa importante è che sia chiara la sostanza. Che cosa sarebbe questa benedetta natura spirituale dell'uomo che non è semplicemente un animale? Ratzinger risponde con questa frase semplicissima: l'anima è la capacità dell'uomo di avere relazione con Dio. Cioè l'uomo è l'unico essere che può pregare o può bestemmiare, cioè può dire al Signore: parlami, ti ascolto, ti ringrazio, oppure può dire a Dio: maledetto, può dirgli delle parolacce. Nessun animale può ringraziare o può bestemmiare, cioè l'animale mangia ma non ha la capacità di riconoscere qualcosa che supera il mangiare, cioè l'eternità, il senso, il perché, l'amore che abbraccia l'universo. Per questo l'uomo è anche così pericoloso, perché può bestemmiare, no? Questa è la differenza. Lo diciamo con una storiella, così, che mi è venuta in mente, ascoltare una barzelletta che mi hanno raccontato e l'ho applicata a questa cosa. Si racconta di un esploratore che va nella savana e si trova circondato da leoni. I leoni stanno per mangiarselo e capisce che oramai è spacciato, allora gli resta solo la preghiera, perché ha l'anima, appunto, e dice: Signore, ti prego, salvami, fa sì che questi animali siano come dei buoni cristiani, dagli dei sentimenti che ti piacciono perché io possa essere salvato. I leoni si inginocchiano e fanno: Signore, benedici noi il cibo che stiamo per prendere per mantenerci al tuo santo servizio. Cioè l'animale non può, l'animale ti mangia come tu mangi lui, ma mentre tu puoi dire: Signore, grazie, che l'animale non ha la capacità dell'eterno, della preghiera, del ringraziamento. Non è che non è intelligente, è sbagliato dire, perché l'animale sa fare delle cose, le formiche hanno una loro intelligenza che realmente esiste, ma la capacità è la capacità spirituale che non ha l'animale. L'animale non ha una capacità di entrare in relazione. relazione con Dio e di entrare in relazione con l'altro vedendo l'altro a partire da Dio. Ratzinger fa quest'altro esempio bellissimo: l'uomo è un animale come un pesce che sta nell'acqua, questa è l'acqua, il pesce nuota nell'acqua, quindi l'uomo è fatto di materia, sta dentro l'acqua, ma insieme a un pesce che è come se stesse sopra l'acqua e da sopra si guarda mentre sta nell'acqua, quindi sta nell'acqua e sta fuori dell'acqua e si domanda: ma io nell'acqua, ma che ci sto a fare? Perché mi hanno messo nell'acqua? Perché l'acqua è calda? Perché l'acqua è fredda? Perché vado di qua? Perché vado di là? Cioè l'uomo è un essere che si interroga su se stesso, cioè che non è mai sereno. Se volete, una delle caratteristiche dell'uomo è la noia, l'ansia. Un gatto lo mettete in una stanza, andate a fare la spesa, state una settimana fuori, certo torna, vi fa le fusa, voi gli mettete quelle cose con le polpette, col timer, no, mio fratello ce l'ha, cioè che si aprono ogni 7 ore, fate 7, che ogni giorno se ne apre una e lui si mangia la polpetta, poi si apre l'altra, torna, lo trovate più o meno, un po' strano, però lo trovate, provate a mettere vostra moglie una settimana dentro casa col frigorifero che si apre, la torna, è completamente impazzita, provate a lasciare un figlio adolescente. Perché? Perché l'uomo non gli basta mangiare, non gli basta correre, l'uomo si domanda: ma che significato ha stare dentro questa casa? Perché devo stare dentro questa casa? Che devo fare? Cosa mi manca? Cosa voglio? Se volete si potrebbe dire, questo è molto importante, voi sapete che i bambini in terza elementare per un anno intero fanno l'uomo primitivo. Secondo me questo è un errore pedagogico gravissimo, cioè gli odierni si chiamano competenze, non più programmi, fanno sì che uno arrivi all'età contemporanea alla fine del liceo, cioè mentre noi facciamo tutta la storia nei 5 anni delle elementari, tutta la storia delle medie, tutta la storia, cioè per 3 volte noi approfondiamo. Adesso si fa tutto, per cui il bambino in terza elementare, quindi l'anno che fa la comunione o l'anno prima, per un anno intero ha parlato della ruota, del fuoco, del villaggio, della caccia, della pesca. Alcuni insegnanti dicono: io non so cosa dire, in terza elementare dopo un mese non so più che cosa dire, no? Ma la sua idea, che ha per certi aspetti, se non ha un insegnante troppo sapiente, è come se dicesse: l'uomo è come una scimmia che pian piano, cioè l'anello uomo-scimmia è piccolissimo, invece fra l'uomo primitivo e Don Andrea Leonardo, che non c'ha l'iPad però potrebbe comprarselo, che c'ha Facebook, che c'ha il sito, gli iscritti, l'anello è enorme, cioè l'uomo primitivo, noi siamo enormemente evoluti, l'uomo primitivo è vicino alla scimmia, no? È vero esattamente il contrario, cioè la scimmia e l'uomo primitivo sono lontanissimi, l'uomo primitivo e Don Andrea sono uguali. Perché? Perché l'uomo primitivo, se a una donna gli moriva il bambino, faceva dei riti funebri, non cattolici perché non c'era ancora Cristo, ma pregava gli dèi perché nell'eternità il suo bambino vivesse. Cosa che mai una scimmia potrà fare, cioè una scimmia gli dà una bastonata, vi morde, ma non dice perché lo fai, maledetto Dio, benedetto Dio, perché la scimmia non si pone la domanda dell'eterno. L'uomo primitivo è uguale a noi. Infatti l'uomo primitivo non si vede dalle ossa, si vede dai simboli. L'uomo primitivo fa gli affreschi, fa i graffiti nelle caverne, come Picasso, cioè Picasso e l'uomo primitivo dipingono più o meno allo stesso modo, è esagerato adesso, ma Picasso e l'uomo primitivo sono simili, cioè l'arte moderna cerca di tornare ai sentimenti immediati dell'uomo primitivo. Si vede da come si seppellisce un morto, che è un uomo e non è una scimmia, si vede dai graffiti, dai templi, dalle pietre messe da Stonehenge, cioè qualcosa che l'uomo dice: ma allora verrà la salvezza, allora quando sarà il momento, e così via, no? Noi e l'uomo primitivo abbiamo il senso dell'eterno, la scimmia non ce l'ha, è un anello enorme che separa, e poi invece l'uomo è sempre lo stesso e non cambierà mai. L'uomo avrà paura della morte, vorrà benedetto il suo amore, vorrà i bambini, vorrà il senso dei bambini, vorrà l'arte, vorrà il simbolo, eccetera, no? Pensatelo anche nel bambino quando nasce, no? Un genitore sente il mistero: da dove viene mio figlio? Per il bambino, per il genitore, il bambino appena nato, è evidente che non è un pinguino. Cioè è un mistero. Come fa? Già vedo il suo carattere. Già se piange, già vedo che è diverso da me. Così il mistero del tempo. Questo Ajace dice che l'uomo è fatto per trasumanar, riprende un'espressione di Dante: l'uomo è uomo perché deve andare al di là dell'uomo, cioè l'uomo non si accontenta mai solo dell'umano. Avesse tutto il mondo ai suoi piedi, tutte le donne ai suoi piedi, tutti i soldi ai suoi piedi, non sarebbe contento. Lui usa questa immagine, l'uomo è il grande disadattato, cioè l'evoluzione dice che per certi aspetti l'uomo è il più forte sulla terra perché si adatta, l'uomo sa costruire, quindi lo mettete al Polo Nord, si compra, si paga la stufa, si mette la pelliccia, l'ermellino, si fabbrica un pile e così via, lo mettete all'equatore, si compra il pinguino, fa il frigorifero, il congelatore, cioè sa vivere, e lui dice no, l'uomo è il grande disadattato, cioè l'uomo in realtà è un essere che non è mai a suo agio nella vita, non è mai sereno, non è mai contento. L'animale è adattabile, sta lì tranquillo, sta lì, aspetta il passalantino, poi se la mangia e poi si siede di nuovo. L'uomo è disadattato. E l'uomo dice, mentre una casa ha bisogno di fondamenta, questa chiesa per reggersi ha bisogno di radici, l'uomo per star bene ha bisogno di un cielo. Cioè l'uomo sta bene solo se ha un cielo. È il cielo che dà forza, solidità alla vita umana. Quarto punto, e poi facciamo il quinto e il sesto insieme e ci fermiamo, perché sto abusando della vostra pazienza, la donna. Nel testo di Genesi, Genesi 1 e Genesi 2, nel primo capitolo si dice maschio e femmina li creò, a immagine di Dio, quindi l'uomo e la donna, sia l'uomo da solo, sia la donna da sola, sia il loro amore, è immagine di Dio. Noi dovremmo dire a nostra moglie, tu sei immagine di Dio, ti guardo e trovo che Dio esiste, trovo qualcosa che mi fa pensare a Dio. La moglie dovrebbe vedere il marito, la suocera, la nuora, la suocera, e dire vedo che Dio c'è, o che Dio si è perso un po', ma si vedeva che Dio c'era, cioè vedo l'esistenza di Dio, sei immagine di Dio, no? Il secondo capitolo dice una cosa molto bella, e in maniera più discorsiva, Dio disse all'uomo, non è bene che l'uomo sia solo. Notate questa frase, si potrebbero fare una riunione intera, cioè non è un raccontino da fare, questi capitoli potremmo leggere, starci un mese intero, un mese e mezzo, due, cioè sono capitoli importantissimi. Cosa vuol dire non è bene che l'uomo sia solo? Vuol dire che se tu sei solo, sei maledetto. Perché noi non stiamo bene? Perché noi non stiamo amando, cioè quando noi non stiamo amando, dentro di noi frigge qualcosa. Quando non sei amato, perché non sei sereno? Perché sei solo. Cocco bello, ti rendi conto che non sei amato come vorresti, ti rendi conto che non stai amando come vorresti, ti senti solo perché non sei in comunione. È la prima parola di Genesi 2 di Dio, non è bene che l'uomo sia solo, cioè la solitudine è il grande problema, è il vero grande problema dell'uomo. Allora Dio dette, creò gli animali, ricordiamo gli animali in Genesi 2 vengono dopo gli uomini, ma l'uomo non trovò nessuno che gli fosse, che gli corrispondesse. La mamma perde il papà che muore, il no, resta sola, e io gli compro un gatto. Il gatto la lascia sola lo stesso, cioè il problema di mia madre non lo risolvo comprandogli il gatto, perché il gatto la lascia sola come prima, è semplicemente un passatempo. L'animale non è sufficiente a rompere la solitudine dell'uomo. Allora Dio addormentò l'uomo e prese dalla sua costola, la costola, e plasmò la donna. Sapete che in ebraico costola si dice tzela, tzela non è solo la costola, cioè un osso, ma costola è il fianco, il lato. Dio trasse dal lato Eva, cioè la donna è l'unica che sta a fianco dell'uomo, che gli corrisponde. L'animale sta sotto, l'angelo sta sopra, la donna è l'unica con cui io me la vedo da pari a pari, è la dignità della donna. Dicono i rabbini ebrei, trovate il testo che vi ho messo, perché Dio creò la donna dal lato e non dalla testa? Perché altrimenti la donna avrebbe dominato l'uomo. Perché creò la donna dal lato e non dal piede? Perché altrimenti l'uomo l'avrebbe dominata. Dal lato perché fossero compagni, perché avessero pari dignità, perché fossero, si corrispondessero. E perché il sonno, questa immagine straordinaria? Perché l'uomo, dicono sempre i rabbini, non pensasse che la donna l'ha fatta lui. Cioè la donna ti sveglia all'amore. Pensate se voi tornate a quando vi siete innamorati la prima volta, no? Uno stava bel tranquillo, studiava, leggeva, eccetera, eccetera. Passa improvvisamente quella o quello, capisci più niente, lo stomaco non mangia, ti viene da mangiare, pensi sempre, la vuoi vedere, fai mille cavolate per incontrare esattamente passare, cioè ti sveglia, cioè l'amore ti sveglia, stai dormendo, Dio ti dà una persona e te la dà lui, non la fai tu, la donna la fa Dio. e ti sveglia, ti rende, ti fa scoprire che sei solo e che hai bisogno di amare. Ma per questo, poi lo vedremo con il peccato, la donna, proprio perché ti sta di fianco, sta al tuo fianco, è esattamente colei che, con la quale, se con lei non riesci ad instaurare un rapporto bello, la donna ti perfora il fianco. La donna è una spina nel fianco dell'uomo e l'uomo è una spina nel fianco della donna. Cioè questa cosa è così vitale, è così a fianco tuo, che se quella cosa va male, tu sei fregato. Se non c'è il perdono e la grazia, poi vedremo. Cioè la donna è, lì si gioca l'esistenza. Pensate, vi cito una frase di Baden Powell, forse qualcuno di voi è scout, sapete che gli scout, io sono stato assistente scout, ho fatto la promessa eccetera, quindi non mi possono accusare di essere, ma gli scout sono saccenti, cioè se la credono loro, che loro sono bravi, gli altri non capiscono niente. Allora Baden Powell era il più saccente dei saccenti, e allora gli chiesero una volta, un fatto vero, gli chiesero, ci dice in 10 parole il segreto della felicità? 10 parole? Già, domanda saccente. Lui li guarda e fa, 10 parole sono troppo. Ne bastano 4. Con 4 parole ti spiego il segreto della felicità. Saccenza. Lui fa, fai un buon matrimonio. Se tu non fai un buon matrimonio, ti sei rovinato la vita. Se tu fai un buon matrimonio, tu sei salvo. Guardate che è vero, cioè nella sua saccenza. Cioè Genesi dice, attenzione, l'uomo e la donna sono costitutivi dell'universo. E notate, qui è importante, noi dobbiamo dirlo già ai bambini, ai ragazzi delle cresime, agli adulti, notate che qui non è semplicemente l'attrazione, l'innamore, ma qui è la famiglia, cioè sono l'uomo e la donna come sposi che avranno bambini, Dio li benedisse, disse siate fecondi, moltiplicatevi. L'uomo e la donna sono la famiglia prima che ci sia Israele. Sapete che le parole serene, non contro i gay, ma per aiutare gli omosessuali a essere se stessi, le hanno dette i rabbini di Francia, d'Italia, che hanno detto è sbagliato che ci sia una legge sul matrimonio omosessuale. Questo non è omofobia, perché un omosessuale nasce ad un uomo e ad una donna, cioè perché ci sia un omosessuale? C'è una serie infinita di uomini e di donne che sono arrivati ad avere te, mentre nessuna persona può nascere senza un uomo e una donna. È evidente che questo è primario. Pensate, il rabbino capo di Francia ha scritto una lettera, i nostri giornali non dicono niente. Il rabbino capo di Roma ha parlato a favore, una cosa è un amore fra due omosessuali, una cosa è la famiglia. E un bambino ha diritto ad avere un padre e una madre. Non è vero che uno dice, ah ma io i miei diritti tanto non faccio male a nessuno. No, perché se tu devi sfruttare una donna, che devi inseminarla e usarla come una fabbrica che ti dà un bambino che tu non puoi fare, e quel bambino si troverà a non avere una figura maschile e femminile. Non è un diritto, il diritto è del bambino. Il bambino ha diritto ad avere un uomo e una donna. E questo non è omofobia, tu puoi avere l'amore che vuoi, tu sei libero di farlo, però questo non è famiglia. Per Genesi è chiaro che la famiglia, fin dall'origine, prima ancora che ci sia Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, i comandamenti, è fatta di un uomo e di una donna e dei loro figli, ed è la struttura del mondo. Se ci pensate, ognuno di noi nasce da una serie infinita di uomini e di donne che si sono amati, di cui noi non sappiamo il nome, non sappiamo come si chiamavano i nostri quadrisnonni, ma erano un maschio e una femmina che si volevano bene, hanno peccato, hanno fatto bene, hanno fatto male, non importa, ma è la struttura portante la vita si trasmette da un uomo e da una donna che hanno un gesto d'amore, si amano e hanno un bambino, a sua volta questo bambino ha un'altra donna, si ama e così via all'infinito. Ultimo punto, perdonatemi, sto prendendo tempo ma penso sia utile, la questione del rapporto con la scienza, almeno questo lo accenniamo. Prima cosa importante che mi sembra vada detta, Genesi non è un testo mitologico, io credo che questa parola non la dobbiamo usare, è sbagliato a livello catechetico, oltre che esegetico, teologico. Genesi è un testo demitizzato, cioè Israele conosce dei testi coevi, per esempio di accadici, della Mesopotamia, Assiro-Babilonesi, Fenici, di Ugarit, li demitizza, cioè a partire dalla fede nel Dio unico, toglie quegli elementi, per esempio se voi prendete, vi ho messo l'epopea di Gilgamesh, si vede che anche lì si dice che l'uomo è tratto dalla terra, però interviene una divinità, gli dà il pensiero, un'altra il corpo, un'altra la forza, cioè c'è un politeismo, ma invece in Genesi c'è un solo Dio e tutti i testi antichi vengono demitizzati, cioè si toglie la parte mitologica per fermarsi sull'essenziale. Questa demitizzazione fa sì che nasca la scienza, cioè se la carne di Adamo è veramente carne, veramente polvere, se il sole non è il dio Ra, secondo gli egiziani, se il coccodrillo non è il dio coccodrillo, se la scimmia non è il dio scimmia, ma è solamente una scimmia, allora nasce la scienza, cioè allora io posso studiare il sole esattamente come sole, cioè non sono gli oroscopi le stelle che mi comandano, ma le stelle sono comandate da Dio, cioè il Dio unico comanda sulle stelle. La fede cristiana distrugge l'astronomia, l'astrologia, la magia, eccetera, e sceglie l'astronomia, la cosmologia, la botanica, pensate, creò secondo le specie, cioè è evidente che già il popolo ebraico catalogava le specie, eccetera. La scienza viene dal paganesimo col contributo ebraico-cristiano. Tant'è vero che la maggior parte degli scienziati sono di fede. Se voi andate in America, l'80% degli scienziati sono credenti. C'è una statistica sugli scienziati americani. Non tutti cattolici, non tutti cristiani, sono anche ebrei, musulmani, ma la maggior parte degli scienziati sono credenti. Non tutti, ma i più grandi, la maggior parte degli scienziati nella storia sono cattolici. Galilei era cattolicissimo. Galilei diceva che Dio ha fatto due libri, la Bibbia e il Cosmo, e questi due libri non si possono contraddire. Poi che sia stato condannato, adesso non entriamo nella condanna, ma Galilei era cattolico ed era amico del Papa, fra l'altro, cioè lui parlava col Papa delle sue scoperte. Pensate che Mendel, quello che ha studiato i piselli, la genetica, era un monaco agostiniano. Cioè, da solo Darwin non avrebbe potuto fare e spiegare la sua teoria. La sua teoria non sarebbe andata avanti se non ci fosse stato un monaco che studia come i geni si trasmettono. Pensate che il Big Bang, ve lo dicevo prima, è stato inventato, ipotizzato la prima volta da un prete, nel 1931, uno scienziato cosmologo belga, che si chiamava Georges-Édouard Lemaître. Lui ha detto forse l'universo è una concentrazione originaria, che poi dopo si espande per esplosione, e allora i suoi amici, per prenderlo in giro, gli dicono, tu ti sei inventato un Big Bang, che vuol dire un grande fuoco d'artificio, un grande scoppio, no? Cioè questo termine è stato inventato per prendere in giro un prete che stava ipotizzando per primo, pensate quanto il Big Bang non è contrario alla scienza perché è un prete cattolico che l'ha inventato. E ripeto, questo va detto, Darwin non era ateo, Darwin era agnostico. In alcuni brani dell'origine della specie Darwin si dichiara credente, poi Darwin perse una figlia, quindi ha avuto una crisi di fede. A un certo punto si dichiara agnostico e dice proprio alla fine, se certo l'universo è meraviglioso, potrebbe Dio averlo fatto tutto d'insieme, oppure Dio potrebbe averlo fatto, come dico io, seguendo uno sviluppo, cioè Dio ha dato alla materia, quindi tu puoi essere prete anglicano ed essere darwiniano senza nessun problema. È lui che lo dice per primo, sono i neodarwinisti che si dimenticano che Darwin non era ateo, no? Ma a livello più profondo, come si fa a comporre la fede in Dio creatore e la fede e la realtà seria, no? La fede, lo studio della scienza, cioè fede e scienza, che sono le due ali della ragione, cioè il Papa dice noi voliamo con la fede e con la ragione. Come stanno insieme queste due ali che sono due ali di un unico corpo, no? Potremmo dire innanzitutto perché la ragione, la scienza, ha delle domande a cui non può rispondere, perché sono domande originarie. La scienza ha bisogno della filosofia, cioè la scienza vera, si pone delle domande che superano l'ambito scientifico. Per esempio, che cos'è la felicità? Cioè, ogni uomo non gli basta sapere come funziona il DNA, ma vuole sapere come si fa a essere felici dell'amore. E in particolare la grande domanda filosofica che la scienza pone è così, i filosofi la mettono così, poi vi dico come la dicono i bambini, ma è la stessa cosa. Perché esiste qualcosa anziché il nulla? Cioè, perché c'è la materia, l'energia e non c'è il nulla? Potrebbe esserci il nulla, come mai c'è qualcosa? I bambini ve la chiedono così, no? Voi gli dite, Dio ha creato il mondo, e i bambini vi domandano, Dio ha creato il mondo, cosa dicono i bambini? E Dio chi l'ha creato? Cioè la domanda del bambino è come fa a esserci qualcosa anziché il nulla, ve lo dice in maniera infantile. E noi gli rispondiamo, ok, togliamo Dio, ma allora il mondo da dove viene? Cioè questa questione filosofica, cioè c'è qualcosa che esiste senza essersi posto da se stesso, cioè c'è qualcosa che esiste, che pone in essere altro, ma che da dove si è posta questa cosa, no? Seconda cosa importante, scienza e fede si intrecciano come due livelli che si intrecciano proprio, che San Tommaso chiama cause prime e cause seconde. Dio è la causa prima, la sua finalità, il suo amore, il suo desiderio, e poi ci sono delle cause di seconda che sono le cause scientifiche, le cause che la scienza, il come delle cose, no? Facciamo un esempio della mia vita, qualcuno l'ha già sentito, no? Com'è nato Andrea? Andrea era un piccolo embrione, era solamente una cellula, poi sono diventati due, poi quattro. Andrea è nato da due patrimoni genetici del papà e della mamma che si sono fusi e solamente se ci fosse stato un altro patrimonio genetico, un altro spermatozoo, fosse entrato un altro, oppure l'ovulo fosse stato quello quattro settimane dopo, Andrea forse sarebbe stata una ragazza, avrebbe avuto i capelli diversi, avrebbe avuto... Cioè io sono nato veramente da questo incrocio scientifico, sono le cause seconde, ma io sono nato perché mio padre e mia madre si amavano, perché mi amavano. Cioè, se ci fosse stata la causa meccanica senza l'amore, forse non si sarebbero mai amati, forse avrebbero abortito, forse mi avrebbero... Cioè, io sono nato dalla concatenazione fisica e sono nato dall'amore loro. Cos'è più importante? Cos'è più vero? Io sono figlio, la causa della mia esistenza è il loro amore o la causa dell'esistenza è la biologia? Brigliate per voi, cos'è più importante? Cioè, a un certo livello, ma sono due cose, per Tommaso d'Aquino è chiaro che l'amore è la causa prima, ma la causa prima agisce tramite le cause seconde, no? Allora la fede cristiana dice la scienza ha il suo legittimo compito, diritto, anzi è la fede che esige la scienza. La fede dice la scienza non si può basare sulla Bibbia, ma dovete studiare le cause seconde, ma la scienza se è seria si accorge che c'è una domanda più grande che è la causa prima. Per esempio pensate al sistema solare, non sapete che il sole non è al centro, non è un cerchio, è un'ellissi di cui il sole è uno dei due fuochi, l'altro fuoco non c'è niente, qui c'è il sole, qui non c'è niente, la terra gira così, qui non c'ha il sole al centro, ma e le stagioni dipendono dall'arco, c'è un'inclinazione della terra. Se la terra fosse inclinata un po' di meno, un po' di più, fosse lontano, più vicina, noi moriremmo congelati, moriremmo bruciati, cioè c'è un equilibrio incredibile. Una biologa diceva che per avere un solo passaggio evolutivo è come se avessi due dadi da 6 e lo tirassi per 10.000 volte di seguito e per 10.000 volte mi venisse 12. Certo che è possibile, cioè la scienza potrebbe dire certo è avvenuto, però è veramente possibile, è veramente un azzardo pensare che ogni volta questo è avvenuto senza un disegno che pensa, che ama, no? E concludo con una frase famosa di Einstein. Einstein diceva questa cosa: c'è una cosa dell'universo che è incomprensibile e che esso sia comprensibile. Cioè, com'è possibile che l'universo così enorme, che è veramente incomprensibile, io lo possa comprendere? Cioè, che la mia mente, la matematica che io ho pensato, la applico e corrisponde. Cioè, da dove viene? C'è un mistero di questa armonia del cosmo. La fede cristiana dice certo che c'è, perché c'è il creatore, cioè è chiaro che non può darsi da sola questa realtà, ma serve, insieme alle cause seconde, serve una presenza più grande che tiene in mano l'origine, dal passare dal nulla alla creazione, ma poi tutto quanto il cammino. Qui Dio crea non solo all'origine, ma Dio crea adesso, Dio sta pensando a me adesso. Dio mi sta creando in questo momento, Dio mi vuole le sue creature in ogni istante del tempo, pur avendo istituito la legge della materia che prosegue il suo corso. Ora direi, prima di fare qualche domanda, se c'è ancora tempo, io parlo col prefetto, parlate ognuno col proprio vicino qualche minuto e vi scambiate qualche idea su quello che vi sembra utile per la catechesi, quello che vi sembra non chiaro, quello che sapete già dire, gli esempi che voi già fate, gli esempi che vorreste fare e così via, e poi vediamo cosa fare. Grazie anche di questo secondo incontro a voi e ai vostri sacerdoti. Avete una traccia, come sempre, e nella traccia troverete ancora Papa Benedetto XVI, quindi è evidente che è stata scritta precedentemente, perché in alcuni punti veramente il suo magistero è così illuminante che è bene non dimenticarsi di tutto ciò che egli ci ha detto. Il primo punto vuole essere un collegamento con quanto abbiamo già detto su Dio Padre la volta precedente, ed è un modo di rientrare proprio nello spirito del nostro essere catechisti. Vedete, c'è una grande questione, ma annunziare Cristo, è veramente necessario? Oppure è una cosa in fondo non necessaria? Cioè, un catechista è uno che fa come un hobby, cioè chi gli piace la canasta, il bridge, l'equitazione, portare il cane a passeggio. Io faccio il catechista, la catechista, perché mi piace fare questa cosa, cioè tra le varie attività possibili faccio questo, no? Oppure il catechista e l'evangelizzatore, la Chiesa, porta ciò che è veramente necessario, come il pane, come la vita, ciò senza la cui presenza manca la capacità di vivere. Guardate, questa domanda è importantissima, provate a sentire se voi vi sentite come i portatori del tesoro più grande, oppure se state lì così a galleggiare, a dire ma cerchiamo di far fare la comunione, cerchiamo... È chiaro che voi siete convinti di questo, ma io vorrei convincervi ancora di più. È troppo forte, io ho una voce fortissima. Vi ho posto qui una domanda, secondo me meravigliosa, che il Papa ha fatto nel suo terzo viaggio in Germania. Ha detto, provate a dare la vostra risposta, a vedere anche emotivamente, anche con passione, come rispondereste di gesto. Dice così: l'uomo ha bisogno di Dio o la vita va abbastanza bene anche senza di Lui? Cioè, i nostri ragazzi, la loro vita va abbastanza bene, come dicono alcune mamme, alcuni papà, c'ha la ragazza, gioca bene a calcio, a scuola va abbastanza bene, ma in fondo Gesù è come una ciliegina, è qualcosa, sì, di carino, interessante, bello. Certo, Cristo non è brutto, certo non è una persona disdicevole, non è una persona però in fondo non è che sia così necessario, ma se anche non battezzi il bambino, ma se non fa la cresima, se non ha la fede, se non prega, ma in fondo sostanzialmente, ma che cosa cambia? Vedete, se fosse vero questo, vuol dire che noi stiamo perdendo tempo, cioè noi abbiamo un hobby inutile. La verità, e questo è ciò che noi dobbiamo fin dall'inizio mostrare nella catechesi, mostrare nella predicazione, mostrare nell'accompagnamento, la verità è che Cristo è il pane. Cristo è l'aria, Cristo è l'acqua. Pensate all'immagine del Vangelo di Giovanni, no? Cioè, se Cristo non è l'acqua, Cristo è niente. Se Cristo non è l'aria, Cristo è niente. Ricordo una volta parlavo con un anziano sacerdote di Roma e mi diceva questo, mi diceva: vedi Don Andrea, è strano, perché noi a volte prepariamo nei cammini di catechesi come dei manicaretti, dei dessert alla francese fatti con delle creme particolari, ma questi non hanno la pasta asciutta, cioè nessuno gli dà la carbonara. La catechesi deve puntare su ciò che è necessario alla vita, cioè prima di preparare un dessert particolarissimo deve ritornare al primato di Dio, cioè perché l'uomo ha bisogno di Dio e perché Dio si trova solo in Gesù Cristo. Prima di spiegare un punto secondario, i miracoli, le parabole del regno, cioè, che sono importantissime, sono cose no, ma Cristo è necessario. La persona di Cristo è decisiva nella vita. Veramente lì ha cambiato il mondo, oppure il mondo in fondo è rimasto più o meno lo stesso e così via, no? Pensate al nostro Papa emerito, qualcuno lo ha chiamato con grande sapienza il Papa dell'essenziale. Cioè, è stata una persona che ha aiutato la Chiesa a dire: ritorniamo al primato di Dio. Ritorniamo a scoprire perché l'uomo non riesce ad essere veramente uomo senza Dio. E ritorniamo al motivo del perché questo Dio viene a noi esattamente in Gesù Cristo. La prima parte noi l'abbiamo già vista la scorsa volta, perché l'uomo ha il primato di Dio, lo riassumo e poi passo al tema di oggi. Cioè, l'uomo ha veramente bisogno di Dio, perché l'animo umano non ha pace se non ha la certezza della provvidenza. Faccio un esempio diverso da quelli che ho fatto la scorsa volta. Pensate quanti nostri ragazzi vanno appresso ad una ragazza bellissima. Sapete che i nostri ragazzi sono presi per la bellezza, un po' anche gli adulti, e quante donne sarebbero disposte a fare qualsiasi cosa per un uomo bello, e anche ricco se volete. Ma esiste una donna bella che non abbia un cuore buono? Che non abbia una speranza che supera il male, il peccato? C'è una bellezza solo fisica senza una bellezza dell'animo? Non è che una donna bella in realtà non è bella se non è bella interiormente. Io conosco tantissime donne e uomini bellissimi, ma se voi guardate gli occhi, non hanno degli occhi sorridenti, degli occhi lieti, degli occhi pieni di speranza, hanno degli occhi cattivi, oppure aridi, oppure freddi, perché non hanno una realtà calda di dono. È difficile oggi trovare una donna che si regala nel senso è disposta a diventare madre, ad avere tanti bambini, a sposarsi in generosità, a superare. E lo stesso un uomo, cioè un uomo che dica, ma a me non mi interessa, a me interessa diventare padre, a me interessa che i miei bambini trovino il bene, a me interessa che ci sia Dio nella vita. Quando parlavo da parroco, sono stato 10 anni parroco con le persone della parrocchia, sapete, venivano le persone per il cammino della catechesi e io mi ricordo il primo incontro, mi divertivo, cercavo di dire delle cose diverse da quelle che si aspettavano, io volevo che uno venisse e quasi pensasse, ci aspettavamo delle cose, il parroco ce ne ha dette delle altre diverse da quelle, e io dicevo, vedete, voi senza saperlo non avete portato i vostri bambini a prepararsi alla comunione. Voi senza saperlo li avete portati qui perché voi sapete che senza Dio i vostri bambini diventeranno più cattivi e più tristi. Perché una persona che non ha la speranza che la morte è vinta diventa triste e diventa più cattivo, cioè dinanzi al male che c'è, come fa a vincere il male con il bene? Chi è che educherà i cuori dei vostri bambini? Cioè, voi gli fate tutto, voi gli preparate il tennis, il computer, il tedesco, l'inglese, gli fate studiare storia dell'arte, gli fate imparare lo sci e il rafting e così via. Ma dove impareranno a perdonare? Dove impareranno a sperare? Dove impareranno a fare qualcosa che resti nell'eternità? Dove impareranno a perdersi, a morire? Vedete, questo è la fede ha a che fare con il cuore, non con una serie di pezzi educativi, ma vuole parlare al cuore. E siccome Cristo si trova solo nell'Eucaristia, per questo noi li prepariamo all'Eucaristia, siccome c'è il bisogno di Dio, ma questo Dio è presente solo nell'Eucaristia, allora è chiaro che noi li prepariamo all'Eucaristia. Ma li prepariamo all'Eucaristia perché è chiaro che Dio è la loro sete, Dio è la loro pace. Come si addormenteranno la notte sereni se non nella certezza che l'angelo, che Dio, la provvidenza veglia su di loro? I vostri figli hanno paura della notte, hanno paura del buio, hanno paura che la mattina papà non si svegli perché è rimasto lì secco. Dio gli dice, figlio, dormi in pace, il mondo è nelle mani di Dio, vai tranquillo. La fede è ciò che ti fa dormire sereno, è ciò che ti fa alzare sereno. Bene, però, e qui entriamo nel tema cristologico, nel tema di oggi, ma l'uomo può trovare Dio da solo? L'uomo riesce ad arrivare a Dio da solo? Oppure c'è bisogno della rivelazione? Cristo viene a noi perché in realtà nessun uomo può mai trovare Dio con le sue forze. Questo è Cristo. Vedete, io credo sia molto importante che noi ci soffermiamo da un lato a dire che l'uomo ha bisogno di Dio, ma dall'altro canto a dire che l'uomo da solo non l'ha mai trovato. Pensate per esempio nella catechesi dei bambini, in un senso nella catechesi degli adulti, dei catecumeni. Pensate che l'uomo, prima che Cristo venisse, non è mai diventato cristiano. Cioè non è vero che si diventa cristiani per libera scelta, ma si diventa cristiani perché Cristo è venuto. Cioè che Dio è amore, nessun uomo l'aveva mai immaginato prima che Cristo venisse a nascere e a morire in croce. Gli Ittiti, i Babilonesi, gli Egizi, i Greci, gli Etruschi, i Latini cercavano Dio, ma non lo avevano trovato. C'erano uomini enormi come Socrate, Platone, Aristotele, Buddha. Noi dobbiamo ricordare che tutto il mondo ha sempre cercato Dio, tutti i popoli antichi, tutti i popoli, i più poveri, gli immigrati, sempre cercano Dio, ma non lo trovano. Pensate per esempio, sapete che il mondo greco-romano, quando Cristo è venuto, non ci credeva più Apollo, a Giove, a Minerva. Apollo è la bellezza, ma i romani capivano che era un Dio ignoto, cioè dicevano sì Apollo, ma Apollo non è vero, Il Papa, quando voleva parlare alla Sapienza, poi sapete che gli hanno impedito di parlare, il paradosso, nell'università fondata da un Papa, cioè è stata fondata da Bonifacio VIII la Sapienza, e proprio lì non gli è stato permesso di parlare. Le università tutte sono state fondate dalla Chiesa, perché l'idea è nata nel Medioevo cristiano, no? Ma in particolare proprio quella di Roma, fondata dal Papa, eccetera. E lui voleva citare, è diventata famosissima questa citazione, una frase di Socrate, che parlando a Eutifrone gli dice: Eutifrone, ma tu credi veramente che gli dèi fanno le lotte fra di loro? Tu credi veramente questo o non è vero? Cioè, la persona intelligente dinanzi a Dio si pone la domanda della verità. Pensate per esempio alle religioni dell'America Latina oggi, ai Maya, agli Aztechi, gli Incas. Voi sapete che su quelle piramidi meravigliose, che in realtà quelle piramidi sono dei luoghi orrendi, come il Colosseo. Il Colosseo è uno dei luoghi più vergognosi di Roma. Io non porterei mai una persona a dire: vedi la gloria di Roma, perché lì la gente andava a uccidere il fratello, senza sapere che era fratello, andavano a uccidersi, andavano a vedere le donne mangiate dai leoni, i cristiani, gli atei, quelli presi in guerra. Su quelle piramidi i Maya e gli Aztechi portavano i guerrieri vinti, li facevano salire, gli toglievano il cuore che ancora pulsava e offrivano il cuore alle divinità. Per questo gli indios, quando sono arrivati gli spagnoli, hanno detto: ma no, Gesù è più bello. Perché cercavano Dio ma non lo trovavano. Cioè, il cristianesimo ha mostrato, insieme all'ebraismo, che le altre divinità sono idoli. Noi di solito diciamo che gli idoli sono il denaro, il sesso, il potere, ma l'idolo ha una valenza reale, cioè l'idolo è un Dio che non è un vero Dio. Quando Israele vede le Astarte, Shiva, vede i Baal, Shiva non c'entra niente, l'ho sbagliato, Astarte, Baal, dice: ma gli dèi non sono così, gli dèi non vogliono il sacrificio dei bambini sul Tofet come nel mondo finito, e così via, no? Nessun uomo ha mai trovato Cristo. Pensate che prima di Cristo, prima dell'anno zero, prima della Pasqua, perché nessuno è mai diventato cristiano? Perché solo se Cristo viene tu puoi trovarlo, tu puoi vedere il vero volto di Dio. Cioè, la fede non è una ricerca dell'uomo, ma la fede è una risposta a Dio che viene Lui. Quando Cristo è venuto, gli apostoli hanno detto: ecco, questo è il vero Dio, questo è il Cristo, questo è il figlio del Dio vivente. Ma prima che Lui venisse, nessuno è stato in grado di arrivarci. Da questo punto di vista, per la fede, vale il contrario di quello che si dice: chi cerca trova, come dice Gesù. In realtà, nella storia del mondo, chi cerca non trova. Pensate che San Paolo dice, è Dio che parla: sono stato trovato da quelli che non mi cercavano. Cioè, Cristo è venuto non quando il popolo ebraico, il mondo pagano lo attendeva, ma è venuto come una sorpresa, è venuto come un evento inaspettato. E sapete che, questo è molto interessante rifletterci, l'amore, se è vero, è sempre inaspettato. Cioè, la fede ha veramente la struttura di ogni vera relazione, di ogni vero amore. Facciamo due esempi, se volete, anche divertenti, anche terribili. Pensate, per esempio, io mi diverto molto quando sto con i ragazzi piccoli, i giovani, gli adolescenti. Sapete che i nostri adolescenti, io conosco meglio i maschi, perché i maschi mi raccontano, ma non so per le donne come ragionano, ma i ragazzi sedicenni dicono così: io vorrei che la mia donna ideale dovrebbe avere il seno di questa, la gamba di quell'altra, i capelli biondi di questa, i soldi di quest'altra, la simpatia. Cioè, si fanno uno schema dell'idea dell'amore. Poi passa una che è bruna, un po' più bassetta, un po' più alta, più secca, più larga di fianco, e improvvisamente si innamorano. Cioè, l'amore non è una costruzione dell'uomo. Anzi, chi si costruisce l'amore è uno che non sa amare, è uno che non ci capisce niente dell'amore. Pensate, secondo esempio, rivediamo la stessa cosa ai 35 anni, c'è un momento dove, a volte, a me è capitato di seguire delle persone, sono così paurosi di non trovare un marito o una moglie, che diventano ossessivi. Cioè, appena trovano una festa, una ragazza libera, una donna coetanea libera, subito si appiovrano, si dice a Roma, ma come ti chiami, dammi il telefono, ma sei libera, ma chi è il tuo ragazzo, non la troveranno mai una ragazza così, perché l'amore è una sorpresa. Cioè, L'amore non è una caccia grossa che tu vai con il fucile, spari e cerchi l'obiettivo. L'amore è qualcosa che nasce dalla presenza dell'altro. Pensate, immagino tanti di voi, a me era capitato di sentire tantissime storie bellissime di matrimonio, io mi faccio sempre una battuta che facciamo, ma quando vi siete conosciuti? E uno dice, ma guarda, se non fossi andato quella sera a quella festa, non ci volevo andare, ero stanco, c'avevo pure un po' di mal di testa, l'amico mi ha detto, e lì per caso c'era lui, c'era lei, cioè il vero rapporto non è che io cerco l'amore, ma l'amore trova me. Cristo non è stato costruito dall'uomo, per questo Cristo è importante, cioè l'uomo ha bisogno di Dio, il ragazzo, la ragazza ha bisogno di trovare l'amore della sua vita, ma quel bisogno non viene fuori fino a che Cristo non bussa alla tua porta, fino a che Cristo non si manifesta a te. Pensate, poi trovate i testi, lo trovate due volte perché c'è un'antologia, la Dei Verbum, che è questo documento meraviglioso del Concilio, si potrebbe dire il più grande, il più bello, io sono innamorato, di alcuni brani ve li saprei citare a memoria, come la frase che adesso vi riciterò. Pensate che il Concilio ha scelto di presentare Cristo e Dio evitando due possibili realtà che invece dice no, queste cose sono vere, ma non è la via cristiana adatta al nostro tempo. Prima via, Dio mi dice delle verità astratte. Dio manda Cristo per dire che cosa? Che c'è la Trinità, che Cristo è vero Dio e vero uomo, che la Madonna è vergine, che la Madonna è assunta, che i sacramenti sono sette. Notate, queste cose sono vere, eh? Non è che non sono vere, ma Cristo non viene a dire c'è la Trinità, Cristo viene a dire il Padre mi ama e io tutto ciò che so lo so perché sono il figlio del Padre, io sono l'unico figlio del Padre e vi rivelo il mio cuore. Non ci dice lo Spirito Santo è Dio, ma ci dice io vi manderò un altro consolatore senza il quale il male vi si mangerà. Senza la presenza di Dio nello Spirito Santo voi non potrete diventare cristiani. Cioè Cristo ci rivela, ma ci rivela la sua persona. Non ci rivela delle verità esterne a sé, ma ci rivela se stesso. Pensate, per fare un esempio di nuovo dell'amore, se voi tornate alla prima sera che vi siete innamorati, che vi siete dichiarati, di solito succede, uno un po' guarda l'altro, si guardano, si cercano, poi uno ha il coraggio e dice, ma lo sai sono innamorato, ci si dà il primo bacio, quella sera che cosa succede? Che la persona racconta la sua vita. Ma lo sai il ragazzo precedente mi aveva picchiato, mi ha tradito, ma lo sai mio papà è buono, mia mamma è... lo sai che io desidero questo, ma lo sai che io ti guardavo un mese fa, tu mi hai detto quella parola, sono rimasto malissimo. Cioè una persona rivela se stesso perché l'amore è rivelare se stessi, ma non è rivelare se stessi come il curriculum. Sapete che nel curriculum che voi mandate a un posto di lavoro c'è scritto tutto tranne quello che vi interessa veramente. Non c'è scritto se siete felici, se siete tristi, se avete un amico caro, se l'avete perso, se avete in casa un macello, se la vostra famiglia è bellissima. C'è scritto io ho studiato qui, io ho scritto questo articolo, io so parlare inglese 5, ma ho preso quel titolo di studi al British, eccetera, eccetera. Quando voi vi rivelate nell'amore, voi non è che date il vostro curriculum vitae al fidanzato, ma voi dite, io ti sto dicendo me stesso perché voglio che tu mi ami, perché io ti amo. E voi sapete che a chi non amate, voi non gli raccontate voi stessi, cioè le persone che sono sedute nella panca, a volte non sanno che voi in questo momento siete tristissimi, o siete felicissimi, aspettate che vostro figlio vi dica, aspetta un bambino, avete appena avuto una notizia meravigliosa, o una notizia terribile, l'altro vi guarda negli occhi e vi dice, come stai? Abbastanza bene. Cioè, noi diciamo a chi non ci conosce, c'è uno schermo, c'è, no? Cosa vuol dire che Cristo ci rivela Dio? Che Cristo vuole rivelarci il suo vero volto, il suo cuore, ci vuole rivelare chi è. Notate, Cristo non viene per salvarci. La De Verbum dice, piacque a Dio rivelare se stesso. Cristo è venuto perché gli piaceva amarci, gli piaceva farsi conoscere, gli piaceva stare con noi. poi siccome noi eravamo peccatori e lontani, c'era anche bisogno che ci salvasse, ma lui, il suo desiderio era che noi lo conoscessimo. Perché una ragazza racconta al ragazzo la prima sera tutta la sua vita? Perché gli piace farlo, perché l'amore è questo, perché la verità è questo. E nella fede, capite, verità e conoscenza non si oppongono. È un assurdo catechetico quando si dice non spiegate la verità ma fate fare esperienza. Ma non c'è nessuna esperienza che non sia vera, che non sia conoscitiva. Cioè, se io mi rivelo è perché ti amo, ma siccome ti amo mi faccio conoscere. Cioè, se voi non dite che Cristo è il figlio di Dio, che Cristo è il Padre, lo ha mandato, voi in realtà non state facendo fare nessuna esperienza. Cioè nella catechesi, nella fede, non c'è verità che non sia anche amore e non c'è amore che non sia anche conoscenza. A me sembra una follia quando nella catechesi c'è uno schieramento che difende l'esperienza dell'amore e uno schieramento che difende la verità della dottrina. Ma scusate, ma non sono uniti fra di loro? Cioè, come faccio io ad amare Dio se non so chi è? Ma io lo conosco esattamente perché lo voglio amare, perché ne capisco l'amore. Cioè, l'amore e la conoscenza non sono due cose diverse. L'altra possibilità che il Concilio esclude, la prima è quella dell'astrazione veritativa. Quindi c'è una verità che è verità di rivelazione personale. Dio è l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito. Non è il curriculum vitae di Dio, ma è l'amore di Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito. L'altra possibilità, che se volete è quella più tipica del post-concilio, ma è altrettanto non conciliare, è raccontare al posto delle verità astratte la storia. C'è Abramo, c'è Mosè, c'è Giacobbe, ci sta Ruth, ci sta Giona, ci sta Ester, ci sta la Maddalena. Il ragazzo dice, ma a me cosa me ne importa? Cioè, noi a volte noi sostituiamo alle verità dei frammenti di storia. Allora il ragazzo impara com'era la sinagoga, com'era il villaggio, il tempio era fatto così, qui c'era fatto così, a quei tempi si faceva così, ma il ragazzo, no, la storia non è la storia. La storia è il progressivo rivelarsi di Dio, cioè Dio a Mosè ha mostrato un pezzetto del suo volto, poi con i profeti ne ha mostrato un po' di più, cioè come in una vera amicizia in cui pian piano Dio arriva fino alla pienezza in cui viene in mezzo a noi. Non è una storia, o meglio è una storia, ma non nel senso della storia, della storicità, nel senso che è una progressione di mettersi nelle mani dell'uomo. Vi ho messo qui un brano bellissimo, lo trovate a pagina 2, sicuramente molti di voi lo conoscono a memoria, è Il Piccolo Principe, il brano dell'incontro con la volpe. Voi sapete che Il Piccolo Principe, chi lo ama, non è un libro, non è una favola, ma è l'autobiografia di Saint-Exupéry. Saint-Exupéry era un pilota, è caduto con l'aereo nel deserto, è stato per morire, e prima di morire, poi non è morto per fortuna, si domanda, ma io perché voglio vivere? Chi mi attende al di là del deserto? Trovate La vera storia in terra degli uomini, un libro che io consiglio assolutamente. L'inizio è un po' noioso, le prime pagine, perché parla degli aerei, poi dopo diventa una cosa meravigliosa. Dentro questa storia il piccolo principe a un certo punto sta lì nel deserto e passa una volpe e il piccolo principe gli dice: io sono solo, vuoi diventare mio amico? La volpe lo guarda e gli fa: no, non è esattamente così, cioè non è che l'amicizia si fa nell'amicizia bisogna pian piano sedersi sempre più vicini. Si usa il verbo addomesticare nel piccolo principe, cioè io e te non siamo addomesticati, io ho paura di te. In francese il verbo è bellissimo, si dice apprivoiser, cioè rendere proprio, cioè il fatto un tuo amico pian piano è diventato parte di te, sa il tuo cuore, tu conosci il suo cuore, tu conosci ciò che gli piace, la sua bellezza, la sua verità che è nascosta agli altri. Allora la volpe dice: finché noi tu non mi addomestichi, io non posso essere tuo amico. E piccolo principe dice: ma io non c'ho tempo, io devo trovare gli amici, 4 e 4. La volpe gli risponde: attento, che se tu non hai tempo non troverai mai un amico, perché per trovare un amico bisogna esattamente addomesticarsi. Allora alla fine il piccolo principe accetta e ogni sera la volpe si siede un po' più vicino, finché alla fine il piccolo principe capisce il segreto della volpe e viceversa, no? Che cos'è la storia della salvezza? La storia della salvezza è Dio che come la volpe ci addomestica, cioè si siede sempre più vicino a noi, fino a sedersi in mezzo a noi quando Cristo viene, cioè con Cristo Dio toglie totalmente il velo che lo rendeva lontano da noi. Pensate quando Gesù dice: non vi chiamo servi, ma vi ho chiamato amici, perché io tutto ciò che il Padre mi ha fatto conoscere, io l'ho rivelato a voi. La De Verbum spiega che nella presentazione di Cristo noi dobbiamo mostrare questa progressiva rivelazione del volto di Dio. In Mosè, non è importante Mosè, in Mosè è importante che Dio comincia a dire all'uomo: io sono come il roveto ardente, io sono una fiamma che non si consuma. Dio comincia a dire: hai bisogno dei comandamenti, sei schiavo, non sei libero. Cioè Dio pian piano prepara l'uomo per poi dire: il roveto ardente è Cristo, per poi dire: i comandamenti sono i comandamenti di Cristo, per poi dire: non sei libero ma Cristo ti libera, Cristo è la libertà. Cioè Mosè è importante in funzione di Cristo. E come un pezzo di questa storia, voi sapete che la catechesi ha sempre usato la tipologia è quella realtà esegetica, per cui noi già nell'Antico Testamento vediamo l'anticipo della rivelazione di Cristo. Noi non parliamo di Mosè, noi parliamo di Dio che si avvicina a Mosè, di come Dio nel rapporto con Mosè ci prepari all'incontro con Cristo. Notate questi due verbi, questi due termini: piacque a Dio rivelare se stesso. Il primo verbo, bellissimo, piacque, in latino è placuit. Pensate che verbo scandaloso, cioè Dio perché ci manda suo figlio? Perché gli piace, perché se la gode, perché è felice. Pensate che questo fa la differenza con le religioni dell'estremo oriente. Voi sapete che per un buddista il tutto, il nulla, non prova piacere, anzi, il buddismo è uscire dalla passione. Dio non ha una parola da dirmi. Il massimo della meditazione buddista è stare dinanzi a un muro bianco, cosa enorme, cosa interessantissima, ma non è il cristianesimo. Per scoprire che Dio è l'universo intero, ma Dio non è amore, Dio non ha una passione, Dio non ha un desiderio, Dio non ha una nostalgia di incontrarci. Piacque a Dio, cioè Dio invece ha proprio il desiderio di venire in mezzo a noi. E pensate all'altro termine, piacque a Dio rivelare se stesso. Cioè, nelle altre religioni monoteiste, l'ebraismo e l'islam, voi sapete che Dio non può rivelare se stesso. Per esempio nell'ebraismo, che noi amiamo alla follia perché è la radice del cristianesimo, ma nell'ebraismo, se voi ricordate a Mosè, l'abbiamo appena letto nella liturgia dei giorni precedenti, Dio dice a Mosè: mettiti dentro, perché se vedi il mio volto tu muori. In Esodo 32-34 Dio passa e Mosè vede le spalle di Dio. Cioè, perché Mosè vede le spalle di Dio? Perché Dio non lo puoi vedere, Dio è talmente grande che non riesce a vederlo. E infatti, se voi pensate, torneremo su questo fra un attimo, per esempio nell'Islam il massimo che Dio ci può rivelare è un libro, cioè Maometto viene mandato e ci dice: Dio ti ha mandato le sure del Corano, perché Dio non può venire in mezzo a te, Dio non si può sedere come la volpe insieme con te, perché Dio è Dio e tu sei un uomo. Sapete che muslim vuol dire sottomesso, ed è una parola enorme, perché nell'Islam vuol dire Dio è così grande che l'uomo non può essere un amico, l'uomo al massimo è colui che obbedisce. Il cristianesimo riprende questo, cioè dice: è vero che nessun uomo può mai prendere Dio, un uomo non riesce a catturare Dio se Dio non si rivela. Pensate a Giovanni 1, Dio nessuno lo ha mai visto, prologo di Giovanni, virgola, ma il Figlio lo ha rivelato, cioè ciò che non è possibile all'uomo, Dio è così onnipotente che può renderlo possibile. L'uomo non può conoscere Dio, ma Dio può farsi conoscere se lui liberamente decide di farlo, se lui lo vuole fare per amore. Questo è il mistero di Cristo. Cristo è Dio che viene in mezzo a noi. Se volete, nella catechesi si può anche fare l'esempio della conoscenza fra di noi, no? Voi sapete che nessuno può conoscere il cuore di un altro se l'altro non apre il cuore. Pensate per esempio quando le mamme vogliono sapere i segreti dei figli. Io avevo la mia mamma che era così, io tornavo, lei voleva sapere se, lei usava una parola, cioè mandava in bestia, se c'era una ragazza, diceva, ma c'è qualche bambina che ti vuole bene? Io dicevo, ma io non sono un bambino, non so... e io chiaramente non gli dicevo niente. Poi sapete, i ragazzi tornano improvvisamente tutti belli, si sono profumati, tutti sono stati al parrucchiere, sono eleganti. Che c'è? Niente. Come va? Normale. Tutto bene? Bene, tranquillo. Poi tornano dopo un mese, tornano disperati, hanno pianto, hanno un viso sconvolto. Come è andata a scuola? Bene. Come va? Tutto tranquillo. Cioè loro non ti dicono che sono stati lasciati, che si sono innamorati, che hanno l'amico, li ha traditi. La rivelazione avviene dall'interno dell'uomo. San Paolo dice, ah, ma ragione Dio, cioè tu vuoi pretendere di... tu non riesci a conoscere tuo figlio, non riesci a conoscere tuo marito, non sai manco, e tu non ti rendi conto che Dio, solamente lui può rivelare se stesso. Ma, questo dice il cristianesimo, Dio lo ha fatto. Dio non solo è un'ipotesi, ma è avvenuto. Il cristianesimo afferma che in Cristo la rivelazione è avvenuta. Il volto di Dio è stato manifestato. Due cose ancora, due termini importantissimi che dice la De Verbum, sempre al numero 2, sono secondo me i termini più importanti oggi nella catechesi per presentare Cristo, e se volete un piccolo dramma è che noi non abbiamo, non voi di qui, ma diciamo noi non abbiamo ancora digerito in tutto il mondo il Concilio, per cui questi due termini sono quasi assenti dalla catechesi. Sempre al numero 2 dice che Cristo è il mediatore e la pienezza di tutta intera la rivelazione. Pensate a questo, mediatore e pienezza. Già se vi ricordate questi due termini, io sono contento fino all'anno prossimo. Perché mediatore? Voi sapete che mediatore è uno che sta in mezzo fra due cose. C'è Dio, c'è l'uomo, Cristo è il mediatore. Il contrario di mediatore è immediato, che è la spiritualità del nostro tempo, cioè le persone dicono, io per trovare Dio lo devo trovare immediatamente, senza mediazione, non voglio il Papa, non voglio il Parroco, non voglio il Vangelo, non voglio Cristo, non voglio la Chiesa, non voglio i miracoli, non voglio la Madonna, io vado in una chiesa, non c'è nessuno, mi viene da piangere, sento un profumo, ho trovato Dio. Cioè le persone hanno l'idea che l'immediato è più vero del mediato. Invece la Chiesa dice, figlio caro, guarda che finché cercherai Dio da solo, sarai come gli Ittiti, come i Fenici, come gli Amorrei, i Cananei, non l'hanno mai trovato. Se tu vuoi trovare Dio, devi fare la fatica di passare per la carne di Cristo. Perché quella carne di Cristo è la mediazione, cioè solo lì l'uomo ha capito che Dio muore per amore e prende il male sulla sua spalla, prende il male al punto da morire lui per il nostro peccato. Sapete che Teresa d'Avila, questa grandissima mistica del Cinquecento, diceva nei suoi scritti, c'è una sola via sicura per trovare Cristo, Dio, c'è una sola via sicura per trovare Dio, la carne di Cristo. Se tu non passi per la carne di Cristo, ti farai un Dio inventato a tua immagine che non sarà il vero Dio. Ma seconda cosa, Cristo non è solo il mediatore, cioè non è solo quello che sta in mezzo, ma dice la De Verbum, Cristo è il mediatore, ma Cristo è anche la pienezza della rivelazione. Che cosa vuol dire? Che nelle altre religioni c'è un mediatore, per esempio per l'Islam è evidente che fra Dio e l'uomo c'è Maometto come mediatore, cioè se io non ascolto Maometto io non trovo il vero Dio. Quindi c'è l'evidenza, ma Maometto, io vado da Maometto come mediatore, Maometto mi dice sei venuto da me per trovare Allah, allora io ti dico leggi il Corano, cioè il mediatore rimanda ad una pienezza che è fuori da lui. La pienezza della rivelazione islamica non è Maometto, ma è il Corano. Corano è un uomo, e Maometto è un uomo, la pienezza della parola di Dio si trova nel Corano. Cristo è uno che non solo sta in mezzo, ma poi dice, chi vede me vede il Padre, chi segue me ha la vita, chi chi è con me risorge, chi è con me non è nella morte, non è nel peccato. Cioè Cristo dice, io non sono solo il mediatore, ma io sono anche la pienezza della presenza di Dio. Cioè nel cristianesimo Dio non è più un libro, la massima rivelazione di Dio non è più un libro, ma Cristo è insieme il mediatore ed è la presenza stessa di Dio. Quando il cristianesimo dice Dio è amore, perché lo dice? Perché sa che nell'amore di Cristo è l'amore di Dio che si rivela. Non dice l'uomo è amore, la croce di Cristo è l'uomo che ama. No, dice la croce di Cristo è l'amore di Dio. Perché dice che è l'amore di Dio? Perché su quella croce è Dio che ha amato. Non è un uomo che ha amato semplicemente, ma è Dio che ha amato. Se ci pensate, qui c'è un punto difficile, ma anche facile. Se noi domandassimo ai ragazzi delle parrocchie, io sono colpevole per primo, non vi preoccupate, io parlo così per farvi capire, non per dire i bravi e i cattivi, io sono il primo e più cretino di tutti, no? Ma se voi chiedete ai nostri ragazzi che cos'è la parola di Dio, voi sapete che il 99% dei nostri ragazzi rispondono la Bibbia. Questo è sbagliatissimo, nel senso, non che la Bibbia non è la parola di Dio, ma loro non hanno capito che la parola di Dio è Cristo. Cioè nel cristianesimo Cristo è parola di Dio completa, la Bibbia è parola di Dio in senso parziale, cioè non è la parola di Dio completa, non è la pienezza della parola di Dio. Mentre se voi andate da un musulmano e gli dite che cos'è la parola di Dio, lui vi dice è il Corano, lui ha ragione dal suo punto di vista. Ma un cristiano sa che la parola di Dio eccede la Bibbia, cioè la Bibbia non è tutta la parola di Dio, la parola di Dio è molto più grande della Bibbia, perché la Bibbia non ci ama, Cristo ci ama, Cristo ci salva, Cristo ci porta alla comunione con il Padre. Capite che credere in Gesù Cristo vuol dire questo, cioè Cristo mi ha dato tutto se stesso dentro la sua parola che è Cristo. Cristo è la parola, Cristo è la pienezza della parola. Trovate dentro un testo di Deliu Bach, bellissimo, dice perché Gesù non ha scritto niente? Voi sapete che è una domanda che si può porre, perché Socrate neanche ha scritto, ma Platone, Aristotele, Maometto, perché non sapeva scrivere? Cristo sapeva l'ebraico, l'aramaico e secondo me anche il greco, pensate, legge il rotolo di Isaia, legge il passo dove si dice, cioè Cristo sapeva leggere benissimo, perché non ha scritto? Perché non era importante che scrivesse, cioè Cristo era talmente lui la parola che non aveva nessun significato. Cristo doveva baciarci, Cristo doveva abbracciarci, doveva stare zitto, doveva piangere, doveva avere il sangue, doveva essere bambino, doveva essere risorto. Cristo è lui la parola. Quando noi diciamo credo in Gesù Cristo, noi diciamo questo, cioè credo che quel Dio che ha creato il mondo si è rivelato pienamente, totalmente dentro la persona e l'amore di Cristo stesso. È importante, terzo punto, che questo Cristo sia vero? Vi pongo questa domanda proprio a livello catechetico, perché voi sapete che la gente di oggi, noi gli diciamo apri il Vangelo Marco versetto 5, leggiamo il miracolo del paralitico, il ragazzo dice ma non è vero, cioè ha come una specie di, ha avuto una specie di virus che gli è entrato, per cui qualsiasi cosa noi gli diciamo, Cristo, l'altro dice ma guarda che non è vero, Gesù era un rabbino, Gesù non era Dio, ma non è vero, cioè se noi nella catechesi non recuperiamo la motivazione, cioè noi ogni tanto dobbiamo mostrare che quel Gesù è veramente rappresentato, manifestato dai Vangeli in pienezza, e quel Gesù è veramente il figlio di Dio che si fa carne, altrimenti tutto il cristianesimo non ha senso. Se quel Gesù non ci porta Dio, in realtà non ha senso. Sapete, nel libro Gesù di Nazareth c'è questo, a un certo punto il Papa fa questa domanda, ma Gesù in realtà che ci ha portato di nuovo? E lui risponde, Gesù ci ha portato Dio, niente di più e niente di meno. Ma ce l'ha portato veramente. Allora l'invito mio è quello di essere attenti, cioè ogni tanto noi dobbiamo dire una parolina, non spiegare tutto, perché, ma almeno far capire che noi siamo intelligenti quanto quelli che criticano i Vangeli, che gli apocrifi non sono la verità, gli apocrifi loro ci danno un Cristo che è distorto, un Cristo che non ama la donna, che non ama la Maddalena, che non ama la carne, è il Cristo dei Vangeli quello vero. Vi ho messo qui solo un testo di Lewis, l'autore delle Cronache di Narnia. Nel cristianesimo così com'è, Lewis fa questa riflessione: guardate che gli ebrei di allora, il Sinedrio, San Paolo, si accorgevano così in maniera evidente che Cristo non era un rabbino. Loro che erano rabbini, Paolo che era un rabbino, sentiva parlare Gesù e diceva: questo è un bestemmiatore, è un peccatore, questo si mette a livello di Dio. Sapete il sacerdote che si straccia le vesti quando sente dire: vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio. Gesù è stato ucciso per motivi religiosi, perché era intollerabile per un ebreo questa autoconsapevolezza di Cristo. E lui si dice: ci sono solo due possibilità, o voi adorate Cristo come vero uomo e vero Dio, oppure voi gli sputate in faccia dicendo che è un pazzo. Cioè, può darsi che lui era un illuso a livello storico, ma non mi venite a dire che Gesù si pensava come un rabbino come gli altri rabbini. Questo lui lo ha escluso. È solo un esempio che vi faccio, no? Ma se voi vedete il processo, se voi vedete le parabole, è evidente che Gesù dice: chi non mi segue è nella morte, è lontano da Dio. Ma come ti permette di dire queste cose? Ma chi ti credi di essere? O sei il figlio di Dio, o sei un farabutto, o sei uno che ci sta fregando, o sei un pazzo. Ma non sei un maestro come gli altri. Quarto punto, che cos'è allora la fede? Siamo agli ultimi 3 minuti perché ho detto che alle 8 finirò così come siamo. Quarto punto, cos'è la fede allora per il Concilio e per il Catechismo della Chiesa Cattolica? La fede è la risposta adeguata alla rivelazione, cioè la fede non è la prima parola, la fede è la seconda parola. Se volete, l'uomo cerca Dio ma non lo trova, Dio viene, la fede dinanzi alla venuta di Cristo dice: ma che meraviglia, ma certo che vengo dietro a te, ma certo che ti seguo, ma certo che ti credo. Cioè la fede è la risposta. Se viene veramente una donna che mi fa innamorare, che è buona, che è generosa, che è bella, lei mi dice: mi ami? Ma certo che ti amo, ma che scherziamo, ma che resto a casa mia? Certo che ti seguo. È la risposta. Vi faccio un esempio che mi ha fatto, ve l'ho scritto anche, mi ha fatto divertire, anche se tragico. Un ragazzo che era fidanzato da 10 anni con una ragazza e aveva un papà molto freddo, molto rigido, che non lo abbracciava mai, eccetera. Questa ragazza veniva a casa, mangiava, faceva i compiti, passeggiavano insieme, cioè il papà l'avrà vista in questi 10 anni miliardi di volte. Il ragazzo corre, cioè decidono di sposarsi, va dal papà e gli dice: papà, ho deciso, finalmente mi sposo. Papà lo guarda e fa: con chi? Questa risposta è sbagliata, cioè questa risposta è una risposta che fa stare fuori dal rapporto padre-figlio, fuori dall'amore, fuori dalla relazione. Cos'è la fede? La fede è di Cristo ci dà il suo figlio, la fede è dire: ma certo, fammelo conoscere meglio, voglio studiare, voglio capire, voglio seguirti, voglio amare, io voglio stare con te. Ultimo minuto, quinto punto, basta allora la Bibbia o serve anche qualche cos'altro? Cioè, se la parola di Dio non è la Bibbia, ma è Cristo, allora basta che noi leggiamo la Bibbia se la parola di Dio è Cristo? Il Concilio Vaticano II ci dice che la Bibbia non basta, ce lo dice tutta la tradizione della Chiesa, per 2 motivi. Primo motivo, perché la Bibbia non ci dà il Cristo vivente. Pensate che voi potete leggere 10.000 volte la Bibbia, ma non avrete mai l'Eucaristia. L'Eucaristia, che è Cristo vivente, non ve lo dà la lettura della Bibbia, ma ve lo dà la tradizione della Chiesa. Quando il sacerdote dice: questo è il mio corpo, quelle parole sono parola di Dio, cioè la parola di Dio agisce, il sacerdote parla in persona Christi, quel pezzo di pane Dio con la sua parola lo trasforma, con il suo diventa veramente Cristo. Infatti Cristo non ha detto agli apostoli: scrivetemi il Nuovo Testamento, ma ha detto: fate questo in memoria di me, battezzate, predicate, annunziate. La parola di Dio risuona, dice il Concilio, nella tradizione della Chiesa. È la tradizione della Chiesa che ci dà la parola di Dio. Seconda cosa, perché non basta la Bibbia? Perché la Chiesa è lei che tiene in mano la Bibbia e la Chiesa ci dà la sicurezza che la Bibbia significa quello e ce lo dà attraverso il credo, attraverso i sette sacramenti, i comandamenti. Che cos'è il credo? Il credo è quella realtà che ci fa capire che la Bibbia ci dice che Dio ha creato il mondo, che Dio è padre creatore, che il figlio è il suo figlio che è venuto in mezzo a noi, che si è incarnato, che è morto, ci ha dato lo spirito. Il credo è come una specie di filo, avete un testo bellissimo di Ratzinger nell'antologia che lo spiega, che permette di non perdersi nella Bibbia. Il credo per alcuni aspetti è più facile della scrittura. La scrittura è complicatissima, la date da leggere a uno che non crede, si ferma alla genealogia di Genesi, arriva a Genesi e non va più avanti, arriva al Levitico e non va più avanti. Invece la domanda che lui ha è: ma Dio ha creato me, l'anima, il peccato, Dio, Cristo, la verità? Cioè ha delle domande sulla verità. Ma perché allora la tradizione scrive la Bibbia? Cioè perché c'è la Cristo parola, la tradizione della Chiesa parola di Dio? Perché c'è anche bisogno della Bibbia? Vedete che alcuni di voi hanno preso degli appunti, hanno scritto delle cose. Perché avete scritto delle cose? Perché la scrittura non è ciò che noi stiamo vivendo adesso. La scrittura vi servirà fra un mese per ricordarvi un esempio, qualcosa che vi ha colpito, che volevate che fosse scritto esattamente. Io per esempio mi arrabbio se sento una parola bella di un'omelia, una frase, se io il giorno dopo non me la ricordo sto lì a dire: ma perché, cosa ha detto, quel verbo usato? Cioè io voglio che si scriva perché io voglio ritornare sempre a quell'origine che mi ha conquistato. Ogni donna, ogni uomo, ogni mamma, ogni madre, ogni padre ha una serie di lettere del bambino, la prima lettera del fidanzato, la prima. Io mi sono copiato tutte le lettere che da ragazzo ho scritto a questo, a quest'altro, io ci ho conservate miliardi di cose scritte, perché quello scritto non è l'amicizia, non è l'innamoramento, non è la fede, non è l'amore, ma quello scritto mi riporta continuamente alla verità di ciò che ho vissuto. Mi fa ricordare ciò. E allora Dio si è servito di questa esigenza dell'uomo di scrivere per ispirare lui ogni singola parola che è stata scritta, perché ogni volta che uno volesse trovare il vero Cristo lo ritrovasse, fosse la Bibbia fosse come la regola della fede che fa sì che la tradizione che ti dà il Cristo vivo non si allontanasse mai dal Cristo che veramente è venuto. Quindi se volete la parola di Dio, e concludiamo, noi dovremmo dire, un ragazzo dovrebbe avere chiaro, che cos'è la parola di Dio? La parola di Dio è Cristo vivo che mi viene trasmesso dalla tradizione e dalla scrittura, e io attraverso la tradizione e la scrittura continuamente vado, sono rimandato al Cristo vivo che è la rivelazione stessa di Dio, che è la salvezza di Dio, che è l'amore di Dio. Anche questa sera è con gioia che sono qui con voi e ringrazio sempre Don Luciano, i sacerdoti che mi danno la possibilità di condividere la fede con voi, di annunziare il Vangelo. E oggi, come diceva il nostro prefetto, affrontiamo il mistero dello Spirito, che per certi aspetti è apparentemente il più difficile, perché noi abbiamo subito un'idea, cosa vuol dire Dio Padre, Creatore, abbiamo subito un'idea di cosa vuol dire che Dio figlio, chi è il figlio, ma il mistero dello Spirito è apparentemente più difficile, ci sembra complicato da comprendere, no? Innanzitutto una piccola premessa sulla parola mistero, e voi sapete che mistero nella fede cristiana non vuol dire una cosa che attende un colpo di scena che svelerà quello che noi non sappiamo, no? Pensate per esempio il mistero di chi sarà il Papa, noi fra 1, 2, 3 giorni, grazie a Dio, lo sapremo, ci attendiamo, ma il mistero della persona del Figlio è un mistero che noi non finiremo mai di possedere, come è vero il mistero di una vita umana. Pensate alla propria moglie, al proprio marito, al proprio figlio, sono un mistero, non tanto perché non ci si capisce niente, come dicono alcuni, mia moglie non la capisco, mio marito, ma no, perché la sua, la vita, la libertà, la grandezza dell'amore è così grande che se l'amore è vero non mi finirà mai di stupire. Quando un marito dice alla moglie non ti faccio manco parlare perché tanto già so cosa dirai, vuol dire che ha distrutto il mistero. Cioè in realtà nel rapporto vero di amore c'è un di più che viene fuori nel momento difficile della malattia, nel momento del perdono, nel momento di una gioia. Ti accorgi che l'altro ha una grandezza, ha una libertà, un mistero che non comprendevi. Lo Spirito Santo e la Trinità, da questo punto di vista, resteranno un mistero anche nel Paradiso. Ci è stato rivelato lo Spirito, diremo oggi che cosa noi possiamo comprendere quasi balbettando, ma noi sappiamo che il mistero è il mistero della vita. La vita non è un'equazione. Noi non possiamo dire nostra moglie è radice quadrata di per 7 percentuale di, non possiamo dire che nostro figlio, nostro padre, c'è un mistero dell'uomo. E se volete c'è un mistero anche di noi stessi, se uno veramente si conosce, sa che solo Dio ci conosce veramente, cioè il nostro cuore è un abisso di male, noi siamo capaci all'improvviso di fare delle cose che non immaginavamo di poter fare nel male, ma anche nel bene abbiamo la possibilità di fare, figuriamoci Dio, figuriamoci la grandezza di Dio, no? Per entrare in questo mistero, i punti che vi propongo partono dalla nostra realtà per andare sempre più verso l'intimità di Dio e poi riscende la nostra esperienza. Partiamo da ciò che c'è più, se volete, familiare per entrare in questo mistero. Primo punto, c'è donato lo Spirito di Cristo. Lo Spirito di Cristo è un altro paraclito. Sapete che Gesù dice vi darò un altro paraclito. Paraclito in greco vuol dire paracaleo, ti chiamo vicino. Ti darò un altro che sta vicino a te come un consolatore, come un avvocato, come un difensore. Cioè Cristo è stato il nostro primo paraclito, Cristo ci ha difeso dinanzi al male, al peccato, al diavolo, alla morte, ci ha consolato nel pianto, nel tradimento, nel peccato del marito, della moglie, nel dramma della malattia, è stato avvocato, ha detto questo è mio figlio, lo proteggo, pensate alla parabola che abbiamo ascoltato domenica. Ma Gesù è tornato al Padre. Gesù non è più con noi, apparentemente. E allora Gesù dice, vi manderò un altro, perché se no voi sarete soli. La prima grande evidenza del dono dello Spirito è che se lo Spirito non fosse presente e non ci portasse Cristo ogni volta sull'altare, noi saremmo soli. Cioè non basta che Cristo ci abbia amato, sia incarnato, sia morto, sia risorto, sia venuto, perché se Cristo non ce l'ho adesso vicino a me, che ci faccio di uno che mi ha amato ma sta lontano? Lo Spirito è colui che viene invocato perché Cristo sia presente qui oggi. Usiamo un'immagine subito, lo diceva un vescovo in un'omelia che mi ha colpito tantissimo questo esempio che ha fatto, parlava del sacerdote che faceva 25 anni di messa e spiegava alla gente perché è importante e necessario nella vita che ci sia un sacerdote e diceva questo, immaginatevi un ragazzo che è innamorato pazzo di una ragazza, è proprio pazzo, cioè la ama tantissimo, ma quella ragazza è viva, lo ama, ma sta in America. E non c'è un aereo, non c'è una nave, la ragazza per tutta la vita sta in America e lui per tutta la vita sta a Roma. Ma che ci fa di quella ragazza che è viva? Lui la ragazza la vuole baciare, ci vuole parlare, vuole accarezzare, vuole essere accarezzato, vuole consigliarsi. Non gli basta di scrivere su Facebook 4 parole, la vuole vicino. Se Cristo è risorto, ma non è qui, ma non c'è il paraclito che ce lo porta di nuovo qui, ma noi di Cristo risorto che ci facciamo? Guardate che dire che Cristo è risorto è sufficiente, non è vero, perché se Cristo è risorto ma non sta qui adesso, io ci faccio, come si dice a Roma, la birra con Gesù Cristo, cioè Cristo deve essere vicino a me, al mio dramma, alla mia morte, al mio dolore, alla mia gioia, deve essere qui con me. Allora, la prima cosa che noi capiamo dello Spirito è che lo Spirito è colui che porta Cristo sempre nella storia. Pensate anche, ci diceva anche Don Fabio, parlate dell'elezione papale, cioè pensate, la gente è disposta a dire che Dio c'è, ma quello che gli dà fastidio, ma insieme è il vero, è dire Dio ci sarà nell'elezione del Papa, cioè Dio è qui adesso. Se Dio c'è ma non è qui, la fede non è fede. La fede non è fede nel fatto che Dio c'è. La fede è fede nel fatto che Dio è qui presente con me, è presente e ci darà ancora un Papa. È presente e ci darà ancora Cristo a noi, agli anziani, ai bambini, ai felici, agli infelici, ai traditori e ai martiri. Cristo è qui. Se ci pensate, questo è interessante, voi sapete che chi non ama la Chiesa, e la Chiesa ha senso solo perché Cristo, lo Spirito è presente in essa, lo Spirito rende presente Cristo qui, in realtà si perde l'occasione di capire che Dio ci ama adesso. La gente dice: ah, non ho nessun segno che Dio mi ama. Scusa, ma Dio non ti ha dato Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Bento XVI, ma non vedi che amore che ti ha dato? Cioè, Dio è qui, ma Giovanni Paolo II l'hai amato, hai capito che ha illuminato il mondo, Bento XVI, hai capito cosa ha fatto, cosa ha detto, hai capito la sua rinuncia, hai capito Giovanni XXIII, Paolo VI, Pio XII, sono dei giganti. Lo Spirito Santo ci fa dire: Dio non è lì, Dio è qui. E notate l'altra cosa importante: Dio è qui nonostante il peccato. Noi diciamo: sì, ma c'è questo, c'è quello, c'è questo, e tutte le come se fossero i mostri del mondo, ma lo Ior, eccetera, e così via, no? È chiaro che ci sono anche i problemi nella Chiesa, ma la meraviglia di Dio è che lo Spirito è qui nonostante i peccati, non tanto dello Ior, ma di Don Andrea, ma di quella mamma, di quel papà, di quel figlio, di quel nonno, perché il problema è che noi siamo tutti peccatori. Noi ci stracciamo sempre le vesti per i peccati degli altri e non ci rendiamo conto che noi facciamo tutti le stesse cose. La meraviglia dello Spirito, lo Spirito è consolatore, avvocato e difensore, perché noi siamo peccatori. Lo Spirito è qui nonostante noi siamo peccatori. Cristo viene sull'altare per opera dello Spirito, no? Pensate alla messa: manda Signore il tuo, manda Padre lo Spirito Santo, perché questi doni divengono il corpo e il sangue. Cioè, noi preghiamo lo Spirito, ma secondo voi il prete, la gente che sta lì davanti sono santi? Ma lo Spirito viene. Non viene solo se la gente è santa, non viene solo se il prete è santo. E allora leggiamo qui alcuni passaggi brevissimi. Il primo punto, due passaggi meravigliosi. Il primo di Origene, un grande padre della Chiesa, che diceva così: a che ti serve? Siamo alla riga più o meno ottava, nona. A che ti serve infatti che il Cristo sia venuto un tempo nella carne, se non è venuto nella tua carne? Cioè, che ci fai che è venuto Dio se non viene in te adesso? Preghiamo che la sua venuta sia per noi quotidiana e che possiamo dire: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Come fa Cristo a vivere in me? Per lo Spirito. Leggete dopo un testo di Angelus Silesius, un mistico tedesco del XVII secolo, diceva una frase meravigliosa: mille volte nascesse Cristo a Betlemme, ma non in te, sei perduto in eterno. Cioè, Cristo è facciamolo nascere mille volte, il bue, l'asinello, la mangiatoia, Maria, Giuseppe, gli angeli, i pastori, eccetera, ma se non nasce adesso, ma che ci fai? E vi ho messo anche un'immagine, vedete questa immagine, ci sono due immagini dello stesso autore, è un autore che si chiama Il Vecchietta, Lorenzo Di Pietro, sono degli affreschi del 1450. Se voi andate nel battistero del Duomo di Siena, di solito si vista la parte sopra, meravigliosa, no? Se voi girate intorno alla cattedrale e scendete sotto l'abside, c'è il battistero, e il vescovo del tempo chiamò Il Vecchietta a affrescare 12 vele, sono tre campate, con i 12 articoli del simbolo degli apostoli, cioè ogni spicchio, sono quattro vele quando si incrociano le due assi portanti della crociera, ognuna di queste quattro vele è uno degli articoli dello Spirito. Questo qui che vi ho messo è: credo nello Spirito Santo. Guardate come lo rappresenta: c'è lo Spirito che scende e c'è l'ostia e il vino, il calice e l'altare. Cioè, lo Spirito Santo che cosa fa? Lo Spirito Santo ti dà Cristo nei sacramenti, è il consolatore, è quello che fa sì che Cristo sia sempre presente in mezzo a noi. È un'immagine meravigliosa. Noi diciamo: credo per lo Spirito, e il Vecchietta, forse fu il vescovo a suggerirgli, gli disse: fai l'altare e fagli capire che se lo Spirito non esiste, se lo Spirito non è Dio, allora quando vanno a messa stanno facendo una farsa. Cristo in realtà non è con loro, Cristo non sta con quella parrocchia, Cristo non è con quei bambini che fanno la comunione, non è con quel moribondo che riceve l'Eucaristia, non è con quel malato che viene bene, che si porta il corpo di Cristo, non è con quella coppia che prende il corpo di Cristo. No, Lo Spirito fa sì che Cristo sia presente perché noi possiamo avere comunione con Lui. Si capisce più o meno? Penso di sì. Secondo punto. Lo Spirito dona la forma di Cristo, lo Spirito di Cristo, non lo spiritualismo. Allora, questo ho provato a sintetizzare qui con questo titolo un secondo aspetto. Voi sapete che nel linguaggio comune usare la parola spirito vuol dire fuggire dalla carne. Cioè, chi è una persona spirituale? Uno che non mangia la Nutella, uno che non mangia la carbonara, uno che non fa... cioè, uno che sta fermo, medita, uno che legge, uno che pensa, no? Cioè, l'idea dello spirito è un'idea spiritualista. Le persone sono abituate a dire la persona veramente spirituale è quella che non tocca i soldi, è quella che non scrive i libri, non usa il computer, è una persona spirituale, cioè lontana dalla vita. Invece nel credo voi vi sentite dire, per opera dello Spirito Santo si è fatto carne. Cioè il credo ci dice che il Figlio di Dio, che è Spirito, per opera dello Spirito prende la carne umana. Perché l'opera dello Spirito non è distaccare dalla carne, ma far sì che la carne diventi cristiana. Cioè per la fede cristiana spirituale è identico a cristiana. Sapete che Gesù dice, lo Spirito vi ricorderà quello che io vi ho detto, vi farà fare le opere che io ho fatto. Cioè lo Spirito non vi porta lontano dalla carne, ma lo Spirito fa sì che lo studiare, lo stare in famiglia, la politica, il rendere la casa bella, lo stare con i poveri, lo stare con i ricchi, lo stare in metropolitana, prenda la forma di Cristo. Questa è la novità scandalosa. Pensate, questo vuol dire, per fare degli esempi, se volete, ognuno ci mette i suoi, vuol dire che per un cristiano fare l'amore con la propria moglie o col proprio marito è un'opera spirituale. Cioè, se io lo faccio per amore, nel nome di Dio, la cosa più carnale che c'è è in realtà la cosa più spirituale. Voi sapete che un matrimonio dove non c'è un'unione dell'uomo e della donna può essere, con una dispensa, le persone può essere sciolto perché manca la carne. Ma perché? Perché quella carne attraverso il sacramento viene glorificata. Mangiare la Nutella in alcuni momenti, non in Quaresima, il venerdì, eccetera, ma può essere uno degli atti più spirituali. Se io ringrazio Dio della cioccolata, della Nutella, la faccio per i bambini, per i ragazzi, la carne può essere impregnata dello spirito. Scrivere un libro, comporre un brano musicale, amare Mozart, amare Caravaggio, amare Vermeer, amare Van Gogh, quella cosa è spirituale perché tu vedi l'opera di Cristo. Sapete che San Paolo, vi ho messo qui un piccolo riferimento sul sito degli iscritti, se voi volete trovate un articolo su come San Paolo chiama lo Spirito. San Paolo chiama lo Spirito, lo chiama sempre, lo Spirito di Cristo, lo Spirito di Gesù. Cioè non è mai solo lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo potrebbe sembrare una cosa, se volete, lontana. Lo Spirito è quello che fa sì che Cristo sia presente in te. Fa sì che Cristo prenda i tuoi gesti, il tuo cucinare, il tuo lavare i piatti, il tuo andare a studiare, il tuo lavorare, il tuo abbellire la chiesa, perché è spirituale. In realtà noi abbiamo della gente che è moralista e continua a pensare che la chiesa deve essere solo spirituale e non si rende conto che la piazza di San Pietro ci servirà per correre ad abbracciare il Papa. Non si accorge che questa chiesa non è per i ricchi, ma è per il funerale di quel povero nonno, di quel ragazzo che è morto in motociclette. Noi abbiamo bisogno delle cose materiali. È un inganno dire alla gente che serve solo lo spirito, perché lo spirito invece si fa nella carne. Questo è un regalo che tutta la gente ha fatto costruendo questa chiesa, perché qui tutti si possano ritrovare. Non c'è lo spirito senza la carne, ma l'importante è che questo edificio sia animato dalla carità di Cristo, dalla presenza di Cristo. Cosa fa lo Spirito in questo senso? Cosa vuol dire questa espressione? A me piace molto. Prendere la forma di Cristo e faccio riferimento ad alcuni teologi di Milano e a un sacerdote con cui abbiamo riflettuto su questa espressione. Voi sapete che prendere la forma di Cristo sembra una cosa strana, perché uno dice: ma cosa vuol dire che io prendo la forma? Io sono io, lei è lei, io ho i capelli di un colore, lei di un altro, uno è uomo, uno è femmina, uno è sposato, uno ha dei bambini, un altro non ce l'ha, uno fa il medico, un altro fa il ciclista, un altro fa il pilota di Formula 1. Cioè, cosa vuol dire che tutti abbiamo la forma di Cristo? Lo Spirito Santo è capace di farci prendere la forma di Cristo lasciandoci diversi. Cioè, è capace di far sì che uno sposato, un prete, un missionario, un intellettuale, una persona invece che non legge nessun libro, siano tutti presi dalla forma di Cristo. L'esempio che facciamo con questo prete, pensate il tennis, a me piace molto, da ragazzo giocavo, sono una schiappa ma adesso non gioco più, mi piace guardarlo. Per esempio c'è un tennista meraviglioso che si chiama Federer, che fra l'altro è cattolico, ma questo non è il problema. Cos'è l'esperienza spirituale? Cos'è prendere la forma di Cristo? A volte la gente pensa che avere un'esperienza cristiana vuol dire che io vado in chiesa una volta, ho fatto un'esperienza, no? Se voi prendete la racchetta, la prima volta in mano, prendete la racchetta, quello vi tira una pallina, voi non sapete manco prenderla, fate così e la pallina passa e voi non l'avete presa, pure dopo tre volte la prendete, fa una parabola e cioè ricasca un metro più avanti, no? Federer ha l'esperienza del dritto, perché voi gli tirate una pallina, lui fa il dritto, la pallina va esattamente all'incrocio delle linee e fa il punto, e l'altro che ha battuto a 190 all'ora non la riprende. L'esperienza spirituale, quando io, avviene qualcosa nella vita, avviene che un amico mi vuol bene, mi tradisce, avviene questa, io dinanzi a ciò che succede io faccio ta e amo, ta e spero, ta e credo, cioè la mia vita ha l'esperienza di Cristo, sa rispondere a ciò che avviene perché ha ormai la forma di Cristo. E Federer lo fa diversamente da Djokovic, da Agassi, che non lo fa più, eccetera, ma tu sai, la persona inesperta, l'inesperto, non sa rispondere, fa un rovescio, non è capace. Quando tu hai l'esperienza, tu lo fai in un modo, quello lo fa un altro, ma la pallina va lì, cioè arriva e risponde. Ecco, cos'è capace lo Spirito di fare? Perché abbiamo bisogno dello Spirito? Perché lo Spirito è questa realtà che Dio ci dona, perché noi prendiamo così come siamo, giovani, bambini, vecchi, anziani, di mezza età, noi prendiamo la forma di Cristo. Noi reagiamo alle cose della vita, agli incontri, allo studio, alla crisi economica, al successo, al potere, alla mancanza di potere, reagiamo sempre come coloro che hanno la forma di Cristo. Abbiamo l'esperienza dello Spirito, cioè siamo capaci di trasformare tutto a partire da questa realtà, no? Pensate che, per dirvi la carnalità dello Spirito, vi ho messo qui un brano meraviglioso della seconda lettera a Giovanni, che ha un solo capitolo, quindi si citano i versetti 7 e 9, perché è un solo capitolo, dice: l'anticristo è colui che non crede che Gesù è venuto nella carne. Voi sapete che la parola anticristo è una parola inventata da Giovanni Evangelista, non era mai stata usata prima, perché l'anticristo esiste da quando è venuto il Cristo, cioè l'anticristo è una parola cattolica. I nostri ragazzi la usano senza rendersi conto e stanno usando un linguaggio cristiano, e Giovanni dice, Giovanni che è l'amico di Cristo, dice che il male peggiore è mettersi contro Cristo, e arriva a dire questa frase meravigliosa: chi va oltre Cristo non possiede né il Padre né il Figlio. Cioè, Cristo io lo posso rifiutare, ma lo posso anche lasciare da parte quando vado oltre. Cioè, per esempio, la New Age dice: beh, Cristo è bello, è un bravo ragazzo, è un bravo rabbino, è una persona molto buona, però in realtà se io faccio questo, faccio questa meditazione, leggo, in realtà Cristo è bello, ma si può andare molto oltre, cioè c'è di molto meglio, ci sono persone che anzi lo completano, Cristo. E Giovanni dice: se voi andate oltre Cristo, avete perso Cristo, avete perso il Figlio, avete perso il Padre. Non si può andare oltre Cristo. Lo Spirito, quello che fa, ti riporta sempre a Cristo, perché Cristo è insuperabile, non c'è niente oltre Cristo. Ma lo Spirito ti porta sempre a Cristo, però Cristo prende la tua forma, cioè prende la forma della tua vocazione, della tua, ma è sempre lo stesso e unico Cristo che non si smuove di una virgola. Se volete vi ho messo un piccolo riferimento, noi stiamo riflettendo con ufficio catechistico sui famosi 7 doni dello Spirito Santo. Voi sapete che una delle cose più difficili apparentemente, a volte nel cammino della cresima lo si fa all'ultimo, siccome è la cosa difficile, io provo a dire, ma scusate, ma se noi dobbiamo fare un cammino con i ragazzi della cresima, non sarà la cosa più importante di dirgli subito perché loro hanno bisogno dello Spirito? Cioè si parte dalla cosa più interessante, più grave, perché avete bisogno dello Spirito? E sapete che San Filippo Neri faceva l'itinerario delle 7 chiese, in ogni chiesa spiegava un dono dello Spirito, ma lo spiegava mostrando che c'era un vizio che ci teneva lontano, c'era una virtù che desiderava crescere e senza quel dono dello Spirito non si sconfiggeva la virtù e non si arrivava, non si sconfiggeva quel vizio e non si arrivava a quella virtù. Ve lo propongo come una riflessione che come diocesi vorremmo portare avanti con ufficio catechistico, perché veramente questi doni dello Spirito che ci fanno vivere come Cristo, noi dovremmo mostrare che quel dono dello Spirito ce l'ha Cristo. Vi ho messo qui solo un esempio, poi trovate un articolo che spiega più o meno come San Filippo li spiegava, no? Pensate che cos'è il dono della scienza, che è vedere l'altro come Cristo lo vede, la scienza di dire. E per esempio Filippo lo collegava, il dono della scienza, con la lussuria. La lussuria è quando io vedo una donna, un uomo come un oggetto, non come Dio lo vede. Faceva questo mio amico prete faceva questo esempio: pensate quando un padre si accorge che la sua figlia di 14 anni viene vista da un ragazzo come un oggetto da usare, va su tutte le furie, cioè capisce che non si può vedere così una ragazza, perché la ama, perché è sua figlia, può aver fatto il vitellone quanto vuole con le ragazze quando era giovane, ma quando si tratta di sua figlia dice: io voglio che sia vista con amore. E noi abbiamo invece il desiderio della castità, che è quella capacità di vedere l'altro come Dio lo vede, amare la donna, amarla veramente, non usarla, volerle bene, volere che sia felice, volere che abbia la gioia, e così l'uomo, no? Il dono della scienza è quel dono dello Spirito che ti fa fuggire dalla lussuria e ti aiuta a vivere la capacità di avere una relazione bella con l'altro sesso. Allora capite, questa è la forma di Cristo, cioè la forma di Cristo è che noi prendiamo la forma di Cristo nell'amore, nello studio, nella preghiera, nel lavoro, nella famiglia e così via. Terza cosa, e ci avviciniamo sempre di più, da dove noi abbiamo questo grande dono dello Spirito? Noi lo abbiamo nel battesimo, cioè questo dono ci viene dato per grazia, ci viene dato quando noi non lo meritiamo. Sapete che anche un catecumeno adulto, in realtà, se viene battezzato, sa di essere indegno. Noi abbiamo dimenticato, noi pensiamo che i sacramenti siano una pretesa, io li pretendo e me li danno. No, il sacramento è un dono, è un regalo, perché, lo spiegava il Papa, adesso emerito, Benedetto XVI al convegno sul battesimo, il battesimo si dà ai bambini perché non sono loro a chiedere di nascere, ma è il padre che gli dà la vita, è la madre che gli offre l'esistenza, e così la vita divina, non sono loro a dire dammi la vita divina, ma è il padre che gli dà la vita divina. Nella vita non siamo noi che abbiamo chiesto ai nostri genitori fateci nascere, ma noi abbiamo ricevuto il dono dell'esistenza. E così l'esistenza divina nasce da questo regalo, nasce da questo dono che ci supera completamente. Noi non finiremo mai di ringraziare Dio per la grazia del battesimo, per la grazia di aver ricevuto la vita divina. E sapete che il battesimo, questo è molto importante, si dà perché è bello, perché è buono. La gente oggi esita perché in realtà non è più convinta che la fede sia bella. Ma una persona che sa che il latte buono è meglio del latte cattivo, gli dà il latte buono al bambino, non dice decidi tu se prendi il latte buono e il latte cattivo, non dice ti porto allo sbocco, ti porto sulle Dolomiti, ti porto sulle Dolomiti se posso, perché io ti do la cosa più bella. Mi faceva ridere un papà che già in terza, il bambino di 3 anni, gli aveva insegnato, questo papà è un papà veramente peccatore, che il suo peccato grida vendetta al cospetto di Dio perché è milanista, e allora aveva insegnato a suo figlio, quando c'era la Champions League, l'inno, il bambino già a 3 anni diceva Milan, Milan, e lui era tutto fiero, mi raccontavano. Voi pensate se per un papà romanista il figlio gli dice ma diventa laziale se vuoi, no? Cioè scegli, tu sai che la Lazio è un male, cioè è un male che purtroppo, se diventerà laziale lo amerai lo stesso, ma tu non vuoi che lo diventi perché sai che una cosa è meglio di un'altra. E questo non vale per Dio. Cioè il bambino, io dico, ma sì, se il bambino sarà ateo, penserà che tanto la morte è la realtà, tanto tutti moriamo. Il bambino, il genitore, desidera che abbia la speranza, desidera che abbia la fede. Poi lo amerà tragicamente anche se il figlio diventerà ateo. Ma il genitore regala la fede al bambino, fa di tutto per dargli la cosa più bella. Poi lo amerà perché qualsiasi cosa succeda, perché è padre, ma lui intanto gli dà la cosa più bella. E notate, il Papa spiegava questa cosa ancora più profonda, diceva, ricordatevi questo, che a noi ci chiedono perché battezzate senza chiedere il permesso al bambino, ma la vera domanda a cui nessuno risponde è perché si fa nascere un bambino senza chiedergli la sua autorizzazione. Cioè, c'è una cosa che è enorme, non nascerà mai nessuno senza che gli si chieda se è d'accordo. Questo vuol dire che chi fa nascere, la responsabilità è di noi grandi, chi fa nascere promette al bambino che la vita sarà bella sicuramente, che la vita è una benedizione. E come fa a prometterlo se non crede nel battesimo? In realtà, lui diceva, rovesciando il discorso abituale con la genialità e la semplicità di Benedetto XVI, in realtà è solo perché io credo nel battesimo che ho diritto di farti nascere, perché se io fossi convinto che la vita, non esiste la vita eterna, che la vita finisce male, che il peccato vince, ma io ti faccio nascere per farti soffrire, per farti morire. In realtà il battesimo è il motivo per cui ti faccio nascere. Io perché credo in Dio, nella provvidenza e nel battesimo, io allora sono autorizzato e tu non mi chiederai, papà, perché mi hai fatto nascere? Perché io credo che la vita vale, la vita è bella. E perché, papà, la vita è bella? Perché c'è la provvidenza di Dio, perché sei figlio del Padre. Questo basta. Qual sarai? Non sappiamo niente di te, ma tu sei nelle mani di Dio. Notate che, qui vi ho messo di nuovo quest'altra immagine, sempre del vecchietta, sempre del battistero di Pisa, vedete che qui, credo la Chiesa sta, lui l'ha rappresentata, è chiaro che aveva un vescovo che lo consigliava, l'ha rappresentata come un papa che è poggiato su Pietro, la figura sotto distesa è San Pietro che è come la pietra, cioè la Chiesa sta appoggiata sulla pietra di Pietro, Pietro dà le chiavi al Papa attuale, alla Chiesa attuale, e la Chiesa cosa fa? Battezza una persona, un catecumeno adulto, che entra nell'acqua e viene battezzato. Cioè la Chiesa da chi è fatto? È fatto da tutti i battezzati. I battezzati sono coloro che hanno ricevuto la figliolanza divina. La Chiesa è la stessa cosa dei figli di Dio. È questo popolo in cui tutti abbiamo ricevuto la grazia di nascere da Dio. Siamo stati battezzati. Questa è la Chiesa. Per questo, se ci pensate, il battesimo è il sacramento più grande. Noi a volte ci scorniamo sul rapporto cresima e eucaristia, molti teologi, pastoresti cominciano a dire che non è un problema così importante, cioè non è il problema, il vero problema è che noi dobbiamo lavorare sul battesimo, cioè il battesimo è il sacramento più importante. Il dramma, voi sapete, è che si battezzano i bambini e poi per 8 anni fino alla prima comunione nessuno fa niente, nessuno gli aiuta a pregare, a sperare, ad amare, a conoscere la Chiesa, ad amare il Vangelo. Invece noi stiamo comprendendo che dando il battesimo noi ci assumiamo anche la responsabilità come Chiesa, non solo i genitori ma noi Chiesa, di aiutarli a diventare pian piano sempre più cristiani. Quello è un punto fondamentale per rinnovare la catechesi, non aspettare che si arrivi all'età degli 8 anni, ma amare, perché il bambino ha bisogno di Dio, ha lo Spirito Santo, è capace di capire Dio, riesce a venire vicino a Dio, anzi lo desidera. E se noi non gli diamo il cibo spirituale, in realtà lo impoveriamo. Voi sapete che i bambini fanno domande grandissime, cioè, mamma, ma quando tu muori mi potrai amare ancora? mamma, ma se vado in paradiso ci va anche Hitler? Ci va anche Stalin? I bambini hanno una domanda sull'origine, sulla vita eterna, sul giudizio. Mamma, ma se in paradiso trovo Maometto al posto di Cristo, che succede? Cioè loro hanno delle domande sulla verità. E noi a volte, proprio come popolo, come stiamo zitti, cioè non gli diamo quel cibo che loro, avendo lo spirito, chiedono. Loro chiedono risposte, hanno diritto di avere delle risposte. È un nostro dovere preciso aiutarli a capire. Quarto punto, arriviamo al punto, se volete, del mistero proprio, no? L'ho chiamato approfondimento balbettio teologico, perché è veramente un balbettio, no? Cioè, siamo partiti dal dire che cosa lo Spirito è per noi, ora proviamo a dire un attimo, ripeto, come un balbettio, prendetela veramente, niente più di questo, ma se uno ci dice, se noi volessimo dire, ma lo Spirito Santo chi è? Prima di amare noi, cioè prima di aiutarci a prendere la forma di Cristo, prima di essere quello che ci battezza, ci dà la vita eterna, ma lo Spirito Santo, lui, chi è? Allora notate, innanzitutto la Chiesa antica ha subito capito che lo Spirito Santo è Dio, perché se lo Spirito Santo non era Dio, siccome nel battesimo ci viene data la vita eterna attraverso lo Spirito, noi non avremmo la vita eterna. Cioè noi abbiamo la vita divina, la vita eterna, esattamente perché lo Spirito ce la dà. Come fa lo Spirito a darci la vita eterna se non è Dio? Come fa a darci la vita divina se non è Dio? Lo Spirito Santo dà a noi la vita divina esattamente perché è Dio. Se lo Spirito Santo non fosse Dio, noi non avremmo la vita eterna. I nostri nonni, San Francesco, Santa Teresa d'Avila, San Benedetto, sarebbero morti e non avrebbero più la vita. Invece loro sono vivi perché il Padre, attraverso il Figlio, gli ha dato lo Spirito. Quindi lo Spirito è Dio. Lo Spirito è Dio, non è solo una forza, ma è veramente Dio. Seconda cosa, la Chiesa ha compreso che lo Spirito Santo viene, è colui che genera la materia. Pensate, c'era un gruppo ai tempi del Concilio di Costantinopoli I, si chiamavano gli pneumatomachi, cioè quelli che lottavano, facevano la battaglia contro lo Spirito. Loro dicevano, mai si dice nella Scrittura che lo Spirito ha creato. Solo il Padre e il Figlio hanno creato, quindi lo Spirito, la materia non viene da Dio, non viene dallo Spirito, lo Spirito. E invece i padri di Costantinopoli rispondono, no, la materia, pensate che affermazione enorme, la materia viene dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo la perfeziona, cioè lo Spirito è prima della materia, perché c'è prima l'amore, prima la libertà, prima lo Spirito e poi dopo la materia. Mentre se lo Spirito non fosse Dio, noi dovremmo dire che c'è la materia e poi improvvisamente viene l'amore di quell'uomo, di quella donna, di quel ragazzo, viene la libertà, viene l'illuminismo. No, la libertà e l'amore vengono nella materia perché la materia viene dalla libertà, dall'amore, dallo Spirito. Lo Spirito è creatore. Lo Spirito è colui, il Padre crea tutto attraverso il Figlio e lo Spirito porta a perfezione la creazione. Lo Spirito, diranno i padri della Chiesa, aleggiava sulle acque, cioè leggeranno in maniera più profonda il testo ebraico e dicevano lo Spirito era già presente quando si creava la materia, quando si creava l'uomo, la donna. Lì l'uomo è spirituale perché lo Spirito lo ha fatto così. E poi soprattutto la Chiesa ha riflettuto su il rapporto fra il Padre e il Figlio e lo Spirito. Pensate quando c'è il battesimo, c'è la trasfigurazione, no? Il Padre dice al Figlio, tu sei mio figlio, e questa parola viene manifestata dallo Spirito che scende e si ferma su Cristo. Si potrebbe dire con una parola che è un balbettio, l'ho presa da un sacerdote, professore dogmatica, lo Spirito è il vai e vieni fra il Padre e il Figlio, lo Spirito è l'amore, cioè il Padre dice al Figlio, io ti amo, questo è lo Spirito, e il Figlio ridice al Padre, ma io ti riamo, il Padre dice al Figlio, ti ho dato tutto, e il Figlio dice al Padre, ma io ti restituisco tutto, io non ho niente di mio, io sono tutto un dono e ti ridono tutto. Questo vai e vieni fra il Padre e il Figlio, lo vediamo nella colomba dello Spirito, la colomba unisce il Padre e il Figlio. Lo Spirito è quell'amore che tiene unito il Padre e il Figlio. È un mistero di unità, è un mistero di comunione, c'è il Padre, c'è il Figlio, ma il Padre e il Figlio non sono mai separati perché lo Spirito li tiene insieme. Ma non solo questo, perché uno potrebbe dire allora, ma allora lo Spirito è l'amore del Padre e del Figlio. No, lo Spirito, dice la Chiesa, è proprio una persona, cioè come il Padre ama, come il Figlio ama, anche lo Spirito ama, lo Spirito è tutto del Padre, tutto del Figlio, ma lo Spirito è anche Lui che vuol bene al Padre e al Figlio. Immaginate, dicono i teologi, i padri, i dottori, immaginate un uomo e una donna che si amano e hanno un bambino. Quel bambino è il loro amore, cioè quel bambino non è semplicemente l'uno o l'altro, non è neanche la somma dei due. Sapete che nel matrimonio avviene quella cosa meravigliosa che uno più uno fa tre. Cioè c'è un uomo, c'è una donna, c'è il loro amore e poi c'è un terzo. Quell'amore è così fecondo che è capace di dare la vita. Cioè l'amore è fecondo, non è solo volersi bene l'uno con l'altro, ma il vero amore genera. Allora, abbiamo usato varie immagini, perché in realtà non è che il figlio è come la madre, cioè dobbiamo, in realtà queste immagini ci fanno penetrare nel mistero. Da un lato lo Spirito è l'amore del Padre e del Figlio, ma d'altro canto è veramente anche Lui amore verso il Padre e verso il Figlio. Cioè noi sappiamo che parlando dello Spirito ci avviciniamo attraverso queste misteriose immagini. Ma noi sappiamo che lo Spirito è amore, cioè non è solo l'amore dell'uno e dell'altro, ma lo Spirito ci ama. Noi lo preghiamo, vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Pensate a quelle parole meravigliose, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Cioè sono delle parole di una meravigliose, quanta gente è arida, è deviata, quanta gente piange, è ferita. E lo Spirito, diciamo Spirito, vieni perché ci ami, portaci tu Cristo. Noi chiediamo al Padre che ci doni lo Spirito e chiediamo allo Spirito che ci porti Cristo, perché lo Spirito è amore. Ultima cosa, è il punto quinto, perché il Cardinale ci ha chiesto di lavorare su questo perché ce l'ha chiesto il Papa con l'anno della fede. Possiamo dire, questo è molto utile a livello catechetico, e già se questa cosa passasse nell'anno della fede, io Don Andrea sarei felice, mi direi quest'anno non è passato in vano. Voi sapete che il Catechismo della Chiesa Cattolica ci manifesta le dimensioni della vita spirituale. Io sto riflettendo su questo, quando si dice dovete usare il Catechismo della Chiesa Cattolica, è una parola inutile, perché il Catechismo della Chiesa Cattolica è complicato, tu dici usalo e quello non sa come usarlo. La cosa fondamentale è dire come si deve usare, qual è la chiave per entrarci dentro e capire dov'è la sua saggezza. Allora ci sono due chiavi, la prima chiave è questa, il Catechismo della Chiesa Cattolica è fatto in quattro parti. La prima parte si chiama la professione della fede, la seconda parte è la celebrazione della fede, la terza parte è la vita in Cristo, la quarta parte è la preghiera cristiana. Queste quattro parti rappresentano le quattro dimensioni della vita spirituale, cioè per educare un'altra persona, per educare noi stessi a essere cristiani, noi dobbiamo lavorare su queste quattro dimensioni. Prendiamole rapidamente una per uno perché siamo arrivati alla fine. Prima dimensione, la professione della fede, il credo. Voi sapete che se una persona dice io sono cristiano, ma non credo che Dio ha creato il mondo, ma non credo che Gesù è figlio di Dio, ma non credo che è morto, non credo che è risorto, non credo che c'è la vita eterna, la sua fede è debolissima, la sua fede non regge alla sfida della critica, alla sfida della polemica, alla sfida della prova della vita, del dolore, della malattia, dell'insuccesso. Cioè solo la fede di uno che dice sì, la vita eterna è vera, sì Dio ha creato il mondo, sì Gesù è il suo figlio ed è veramente uomo ed è morto per amore. Allora la professione della fede, lo Spirito fa sì che noi arriviamo ad amare il credo. Seconda colonna, la celebrazione della fede, non basta che noi amiamo il credo, che amiamo il Padre Creatore, il Figlio Redentore, lo Spirito Santificatore, ma noi dobbiamo farne esperienza nella liturgia, cioè noi riceviamo l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito solo dinanzi all'altare, solo nella liturgia. Benedetto XVI da Papa ha detto questa espressione meravigliosa, che la liturgia è la vera esperienza di Dio. Io a volte mi viene da ridere, sapete che nel linguaggio della catechesi si dice sempre dobbiamo fare una catechesi esperienziale, dobbiamo essere esperienziali, e abbiamo gruppi di cresime che per 2 anni non vanno mai la domenica a messa. Ma che catechesi esperienziale è se l'esperienza di Dio è la messa? Cioè se tu non canti, non ti inginocchi, non stai zitto, non senti il Vangelo, non ti confessi, non pre... Cioè l'esperienza più alta è la liturgia. Noi in realtà facciamo una catechesi non esperienziale, non voi che siete bravissimi, io parlo di rifletto sulla situazione generale, cioè la catechesi, se ha solo la riunione ma non ha la messa domenicale, non sarà mai esperienziale, perché è nell'esperienza liturgica che io ricevo il dono dello Spirito. Voi provate a spiegare a un bambino cos'è la confessione, non lo capisce finché non si confessa, cioè solo se fa l'esperienza della confessione capisce cos'è la confessione. Glielo potete spiegare 70 volte, non l'ha capito finché non va lì e ride, piange, si commuove, non si ricorda l'atto di loro. Quando lo fa, ancora a 80 anni, commetterà un peccato e sa cosa vuol dire confessarsi. Terza colonna, la vita in Cristo, notate, non è la carità, perché se noi diciamo lo Spirito ci dà la carità, c'è come il rischio di dire che la carità vuol dire aiutare solamente, cosa enorme, ma aiutare solamente i missionari, aiutare i poveri. Invece la vita in Cristo sono i 10 comandamenti, perché la vita in Cristo è anche il matrimonio, è anche l'essere, fare le elementari, fare le medie, fare l'università, e lavorare, e fare politica. Noi abbiamo il dramma che non abbiamo politici cristiani, perché nessuno, colpa nostra, di Don Andrea per primo, perché non stiamo spiegando la dottrina sociale della Chiesa. Noi avevamo i cristiani usciti dalla Seconda Guerra Mondiale che sapevano scrivere la Costituzione, hanno fatto, insieme a Togliatti alla sinistra, hanno scritto la Costituzione italiana. Ma oggi i nostri ragazzi come si prepareranno a scrivere la politica del domani? Allora la vita in Cristo, cioè lo Spirito Santo ti aiuta a vivere da cristiano, c'è una vita cristiana che entra dentro le cose della vita. Quarta colonna, che è quella spesso più dimenticata, la preghiera cristiana. Voi sapete che non c'è una fede solida, come non c'è una fede solida se non credo nel credo, non c'è una fede solida se non vivo la liturgia, non c'è una fede solida se non mi converto, se non vivo i valori cristiani, i comandamenti, eccetera, eccetera, non vivo la famiglia in un certo modo, il lavoro in un certo modo, così non c'è vita cristiana se non prego da solo. La preghiera cristiana, cioè la catechesi deve aiutare a capire che lo Spirito ti dà il diritto e anzi ti aiuta a parlare con Dio da tu per tu. Pensate che i padri della Chiesa, ma anche San Francesco, spiegava il Padre Nostro frase per frase. Di San Francesco c'è, cioè, come scritto autentico, c'è una spiegazione di ogni parola del Padre Nostro. Cosa vuol dire tentazione? Cosa vuol dire pane quotidiano? Cosa vuol dire liberaci dal male? Cosa vuol dire sia santificato il tuo nome? San Francesco li commentava da laico, notate, no, non da prete, perché non era un prete San Francesco, spiegava alla gente nelle piazze d'Italia che cos'era il Padre Nostro, perché sapeva che se uno non prega da solo, in realtà la sua fede non regge, non riesce a capire la vocazione se non dice Signore, ma cosa vuoi che io faccia? Ma dimmi tu, perdonami tu, cioè c'è una dimensione interiore. Una suora di clausura dei Santi Quattro Coronati, ho usato un'immagine bellissima, diceva che la preghiera è quel segreto come quello che avviene nella camera nuziale, cioè nella camera nuziale solo l'uomo e la donna sanno cosa succede. Le tenerezze, le carezze, le cose belle, le rabbie, la paura, solo loro, è un segreto. Così la preghiera è il segreto, cioè tu non hai solo un rapporto con Dio pubblico, ma tu con Dio hai un segreto, una cosa che Lui dice solo a te, tu dici solo a Lui. E allora queste quattro realtà, lo Spirito ci aiuta a pregare da soli, ad avere una vita cristiana, ci aiuta a celebrare, ci aiuta a credere. La seconda novità, lo accenniamo solamente, del concilio, del catechismo, e se volete trovate un articolo che ho scritto, sta nell'home page degli iscritti, perché ve lo dico perché credo sia importante, non è una pubblicità per me, ma è una pubblicità per il catechismo della Chiesa Cattolica. Sapete che mentre queste quattro colonne, che sono il credo, sacramenti, comandamenti e Padre Nostro, sono così antichi che erano del catecumenato della Chiesa Antica, cioè la Chiesa Antica consegnava il credo ai catecumeni, consegnava il Padre Nostro, gli chiedeva di cambiare vita, gli faceva celebrare la messa, anche se erano ancora non battezzati, già andavano a messa, imparavano i canti, uscivano alla preghiera dei fedeli, ma prima avevano fatto tutto l'anno liturgico, prima ancora di essere battezzati. Questa struttura in quattro parti è così normale che quando Lutero scrive scrive il Catechismo, sapete, Lutero ha scritto due Catechismi, la struttura è questa: credo, comandamenti, sacramenti, Padre nostro. Quando Calvino scrive il Catechismo di Ginevra per i calvinisti, c'è credo, credo, sacramenti, comandamenti, Padre nostro. L'unica differenza è che per Calvino e Lutero non tutti e sette sono sacramenti, ma lui spiegano i sacramenti. Quando i missionari vanno in America Latina nel 1400-1500, spiegano agli indios queste cose. Quando il Concilio di Trento, allora il Catechismo prende questa struttura, ma qual è la novità? Che oggi non basta spiegare il credo, i sette sacramenti, i dieci comandamenti, ma oggi l'uomo dice: che cos'è la fede? Perché c'è la liturgia? Perché c'è una vita buona? Perché la vita cristiana è bella? Perché dobbiamo pregare? Allora il Catechismo, se voi lo guardate, ha queste quattro parti, ma ognuna di queste quattro parti ha prima una prima sezione dove trovate il Concilio. Prima del credo si spiega la De Verbum, cioè la De Verbum viene presentata come una chiave di lettura per aiutare l'uomo a capire che Dio si rivela. Prima dei sette sacramenti si prende la Sacrosanctum Concilium e si dice che Cristo è colui che presiede la messa, Cristo è vivente nei santi segni. Prima dei dieci comandamenti si dice che l'uomo è immagine di Dio, cioè si sceglie quello che vi ho spiegato la scorsa volta, la visione personalistica del Concilio. Il Concilio dice che la rivelazione non è una rivelazione di 12 articoli, ma è una rivelazione personale del volto di Dio. La liturgia non sono degli atti, ma è la presenza personale di Cristo nel tempo. I dieci comandamenti non sono dieci gesti, ma è l'essere dell'uomo, è la bontà, la bellezza, la vita dell'uomo. Cioè si sottolinea l'aspetto personale. Solo del Padre nostro non si riprende un documento conciliare, perché non esiste un documento conciliare sulla preghiera, e infatti si vede, noi abbiamo difficoltà a trasmettere la preghiera, perché è come se avessimo messo da parte i vecchi modi di pregare, ma non sappiamo insegnare dei modi nuovi, cioè la preghiera non sappiamo più. Allora il Catechismo fa questa fatica di spiegare che cos'è la preghiera, prima di spiegare le sette richieste del Padre nostro. E arriva a dire questa frase semplicissima: la preghiera è la relazione personale dell'uomo con Dio. La preghiera è questo dialogo, usavo prima l'immagine dell'amore dell'uomo e della donna, dove loro nel segreto si parlano, si scambiano, si parlano, si ascoltano, si hanno la libertà di dire l'uno la verità di se stesso all'altro.